senza colpa. Lava ciò che soffi, bagna ciò che hai, sana ciò che stai, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che sono in te e confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maestro di sapienza e padre nella fede, tu splendi come fiaccola nella Chiesa di Dio.
In te, divino Spirito, dispensa con amore il pane e la parola sulla mensa dei piccoli.
Tu illumini ai credenti il mistero profondo del Verbo fatto uomo per la nostra salvezza.
Tu guidaci alla vita nella Santa Montagna, dove i miti possiedono il regno del Signore.
A te sia lode, o Cristo, immagine del Padre, che sveli nei tuoi santi la gioia dell'amore. Amen. Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. Lode al Signore, Creatore. Chi rimane in me ed io in Lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.
È bella la gloria del Signore cantare al tuo nome, o Altissimo.
Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa
a 10 corde e sulla lira con canti sulla cedra.
Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie.
Esulta per l'opera delle tue mani.
Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri.
L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende
una rovina eterna, ma tu sei l'eccesso per sempre, Signore.
Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno.
Saranno dispersi gli ultimi malfattori.
Tu mi doni la forza di un bufalo. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici.
E contro i miei che mi assalgono, i miei orecchi udranno cose infauste.
Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano.
Piantati nella casa del Signore, fioriranno inondati del nostro Dio.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi.
Per annunziare quanto è retto il Signore, mia roccia in cui non c'è giustizia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Al mattino annunziamo il tuo amore,
la tua verità nella notte profonda. Voglio proclamare il nome del Signore, data gloria al nostro Dio.
Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali.
Ascoltate, cielo, io voglio parlare, o dalla terra, le parole della mia bocca.
Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire.
Come scrocio sull'erba del prato, come scrosso sugli stelle.
Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
Egli è la roccia perfetta e l'opera sua, tutte le sue vie sono giustizia.
È un Dio verace e senza malizia, egli è giusto e retto.
Peccarono contro di lui i figli dei generi, generazione tortuosa e perversa.
Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente.
Non è Lui il Padre che ti ha creato, e che ti ha fatto e ti ha costituito?
Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani.
Interroga tuo Padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno.
Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo,
egli stabilì i confini delle genti secondo il numero degli israeliti.
Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità è Giacobbe.
Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari.
Lo educò, ne ebbe cura, lo custodì come pupilla del suo occhio.
Come un'aquila che veglia la sua nidiada, che vola sopra i suoi nati.
Egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali.
Il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio straniero.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era il principio del senso, nei secoli dei secoli. Amen.
Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Grandezza del Signore, dignità dell'uomo, tutto ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro gli avversari.
Per ridurre il silenzio, nemici
miei. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato.
Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di nome e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani.
Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare.
O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Alberto, vuoi dire tu?
Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine.
Poi l'antifona Benedictus lo facciamo dopo, lo vogliamo sì. Adesso?
No, facciamo dopo. Adesso.
Ok.
Ah, voglio proponi di fare la cosa? Alla fine lo dice la
Va bene, va bene. No, pensavo alla.
Non sono le ordine.
Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide del suo servo.
Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri.
E si è ricordato della sua alleanza.
Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci
di servirlo senza timore,
santità e giustizia
al suo cospetto per tutti i
nostri giorni.
E tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo,
perché andrai innanzi al Signore a preparare le strade
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge
per rischiare quelli che stanno nelle tenebre
nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Annunzia la parola in ogni tempo, richiama, rimprovera ed esorta con coraggio e sapienza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Alberto.
O Dio nostro Padre, che hai formato la scuola degli apostoli, santi vescovi Timoteo e Tito, concedi anche a noi, per loro intercessione, di vivere in questo mondo con giustizia e con amore di figli, per giungere alla gloria del tuo regno, per il nostro Signore Gesù Cristo.
Amen.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Amen. Benediciamo il Signore.
Grazie a Dio.
E grazie anche ad Antonio che ho provveduto a stampare queste loghe. Laura ha una notizia fresca, comunque è stata in ospedale, dovrebbe essere uscita e sta a casa, ma sta piuttosto attaccata. Signora benedica. Allora, oggi siamo al terzo incontro di quest'anno, quindi su coscienza politica, con responsabilità, diciamo, dei laici, di contribuire a costruire la polis. Il tema oggi c'è, cioè, la nostra riflessione vuole in qualche modo legarsi soprattutto ai approfondire i fondamenti, i valori per una convivenza democratica. Adesso libertà, fraternità, uguaglianza, il bene comune, così sono delle parole, non sono parole d'ordine, ma sono parole in qualche modo da dire, di pensare, rivitalizzare, mettere a fuoco e rivitalizzare, proprio perché nel tempo c'è non solo una dimenticanza, una contrapposizione a questi valori, ma addirittura ci sta un gioco sulle parole, per cui una stessa parola magari oggi diventa un'altra cosa. E l'introduzione è affidata a Francesco, che ringraziamo moltissimo, ha scritto un lungo testo, se ci risparmia qualcosa ci aiuta, ma insomma liberamente, c'è una mezz'oretta.
Va bene.
Ti ascoltiamo.
Allora, come diceva Alberto, oggi riflettiamo su quelli un po' che tutti noi, tutti quanti, almeno nel nostro paese, sono abbastanza convinti che sono i fondamenti di una politica moderna. Questo l'elenco che abbiamo fatto magari non è nemmeno completo, però serve per, è sufficiente per dare un'idea. E appunto, forse il problema è un po' che, come dire, questi valori si tende a considerarli un po' acquisiti una volta per tutti, magari non si pensa che perché possano sussistere devono essere continuamente sostenuti e alimentati di periodo in periodo, di epoca in epoca. perché sennò è inevitabile un tornare indietro. Allora, il tema dell'anno è un po' la crisi della politica. La crisi della politica è anche la crisi di questi valori. La crisi non perché, diciamo, vengano messi esplicitamente in discussione, ma diciamo perché c'è un evidente tentativo da parte del potere politico di manipolare questi concetti, di stravolgerne il significato. Io ho trovato in qualche incontro scorso era stato citato un libro di un magistrato diventato scrittore che si chiama Gianrico Carofiglio, che ha scritto un libro che si intitola La manomissione delle parole. Come il titolo mi aveva incuriosito, me lo sono comprato, me lo sono letto, insomma, ci ho trovato diversi spunti, insomma, utili, insomma, al discorso che dobbiamo fare oggi. Per esempio, lui parla di una conversione del linguaggio all'ideologia dominante. Dice: un processo che si realizza attraverso l'occupazione della lingua, la manipolazione e l'abusivo impossessamento di parole chiave del lessico politico e civile. Diciamo un po' in questo discorso sulle parole mi ha fatto subito pensare a quello che diceva Pio, perché anche lui insisteva tanto sul tema delle parole. Mi ricordo che, insomma, ci tornava spesso sul problema di riprendere delle parole fondamentali e ritrovarne il significato più intimo, più profondo. Allora vi cito una frase per intero che ho trovato dal suo intervento, che sta nel nostro sito. Gran parte delle parole chiave del nostro discorrere di Vangelo e politica non sono chiare e le usiamo con significati diversi e non di rado contraddittori. Politica, laicità, spiritualità, successo, concretezza, potere, libertà e la stessa fede. È necessario con pazienza prendere ognuna di queste parole e verificarne l'uso che ne facciamo e confrontarlo con il Vangelo. Sono parole catturate e devitalizzate. Il nostro pensiero e la nostra conversazione ne sono fortemente condizionati. Rischiamo di essere catturati mediante parole catturate. E diciamo che sulle parole, su proposta di Pio, è stato scritto un libretto a cui, diciamo, diversi di noi hanno partecipato anche. Qui la proposta di Pio era quella di fare una scheda per una serie di parole chiave. Partire dall'uso delle parole nel linguaggio corrente, nei media, ma anche in discorsi con amici, poi vedere come queste parole vengono usate nel Vangelo, e poi cercare di individuare una loro realizzazione nella vita di tutti i giorni, con particolare attenzione all'uso nel Vangelo. E diciamo che questo può essere uno schema che ci può guidare nella riflessione di oggi.
Non me lo preoccupare, adesso ci sentire.
Allora, per quanto riguarda l'uso nel linguaggio corrente, appunto, detto prima, si assiste un po' a questa manipolazione, a questo impossessarsi di questi concetti fondamentali da parte del potere politico, che cerca di rigirarli e di fargli assumere un significato utile per i propri scopi, in questo modo stravolgendoli. Per esempio, la parola libertà, la prima dell'elenco, insomma, negli ultimi 30 anni, con il dominio, insomma, dell'ideologia neoliberista, è un po' quello che viene considerato il cardine di tutto quanto. Un po' tutti i politici cercano di definirsi liberali, però è un significato piuttosto ristretto delle parole, è indirizzato in un senso, è scritto in un altro passaggio del libro di Caro Figlio, si intende soprattutto la libertà dei più forti, dice la libertà di coloro che nella gara riescono più forti. Ecco, e diciamo, indica un po' una differenza tra quella che si intende come libertà dalle leggi, insomma, quindi diminuire il più possibile la regolamentazione, soprattutto in campo economico, il tipo di libertà propagandato frequentemente, con la libertà come un valore che invece deve essere tutelato appunto dalle leggi. E, insomma, la libertà più importante è proprio quella dei più deboli. Diciamo, nell'elenco ci sono parole molto usate, come appunto libertà, un'altra è la laicità, qui la parola laicità è presente nel libretto delle parole con una scheda fatta proprio da Pio. Interessante quello che dice, a proposito di come viene usata questa parola, dice che si intende soprattutto come intesa soprattutto come un conflitto fra poteri, fra il potere dello Stato, il potere della Chiesa, magari anche con l'intenzione di trovare una giusta mediazione fra questi poteri. Dice invece l'idea della laicità fondata sulla parola di Dio non viene presa in considerazione, tranne poche eccezioni, nemmeno da chi peraltro si professa credente in questa parola. Altre parole, diciamo, forse in questi anni, in questo periodo, sono considerate un po' fuori moda. Per esempio, la parola uguaglianza, diciamo, in una visione un po' che vede l'uguaglianza contrapposta alla libertà, l'uguaglianza è un po' quella che perde dal punto di vista degli orientamenti politici, insomma, degli ultimi anni, perché viene presentandola in maniera così contrapposta alla libertà, l'uguaglianza deve ritirarsi per far posto alla libertà. La democrazia, invece, la parola di democrazia è usatissima. Sono molto frequenti soprattutto i discorsi sui modelli di democrazia, democrazia diretta, democrazia rappresentativa. Ecco, forse anche in questo caso, perdendo di vista anche in questo caso il significato più profondo della parola, il fatto che democrazia etimologicamente significa potere del popolo, diciamo, però è difficile poi capire come si può realizzare concretamente questo concetto in società complesse come la nostra. Per capire questo occorrerebbe una riflessione approfondita, che però, diciamo, nei discorsi correnti non c'è. E poi la parola fraternità, come abbiamo detto spesso nei nostri incontri, è quasi completamente dimenticata, nessuno la usa più, almeno in discorsi di carattere politico. Diciamo che invece è importante, anche perché è una parola fondamentalmente cristiana, poi però è entrata nel linguaggio della politica, entrata con la rivoluzione francese, ma poi uscita perché non se ne parla più, che forse è importante recuperare, diciamo, più che di fraternità si parla di solidarietà. Questa sì, solidarietà è un termine che si usa, forse è meno impegnativo, ecco, della parola solidarietà, anche se diversa, poi...
Proprio diversa, non è che è meno impegnativa, è proprio una cosa diversa.
Diciamo, è molto presente nei discorsi correnti, però spesso... si usa per intendere fare qualcosa per chi ha bisogno, poi che debba essere un concetto che orienta l'azione politica, questo è un altro discorso. Magari nei discorsi dei politici ci sono dei riferimenti alla solidarietà, però di solito sono molto vaghi, si cerca c'è il riferimento, ma poi si cerca di non mettere molto in evidenza i rapporti poi con i programmi e gli atti compiuti. Ecco, vabbè, poi adesso accenno a queste parole, poi naturalmente nel discorso che faremo affronteremo anche tutte le altre parole del sì, c'era anche un'altra notazione interessante nel libro di Caro Figlio. Diciamo, lui parlava di questa manipolazione delle parole, di questo impossessamento da parte del potere di queste parole, e notava queste parole spesso sono trasformate in parole d'ordine. Lui che cosa voleva dire? Si è reso conto che viene usata spesso questa locuzione parole d'ordine della sinistra. E lui rilevava un aspetto ambiguo di questa locuzione, perché dice la parola d'ordine è una parola il cui significato proprio non ha importanza. Semplicemente una parola che serve per deve essere riconosciuta per accedere all'interno di alcuni luoghi controllati. Lui ci vedeva un po' in questo una metafora dell'attuale condizione delle forze progressiste nel nostro paese.
Che anno era questo quando diceva queste cose?
Adesso non mi ricordo l'anno.
Che attualità.
Dice, questa locuzione allude infatti all'uso di parole importantissime, svuotate del loro significato e ripetute come meri, meccanici slogan. Essa allude soprattutto a un carattere completamente cieco e autoreferenziale della comunicazione. Parole d'ordine, meccaniche e segrete che non trasmettono nulla e non includono nessuno. Ecco, poi diciamo a proposito dell'incontro di oggi, volevo insomma richiamare l'attenzione su un anniversario che c'è stato recentemente, il 10 dicembre dello scorso anno. Sono stati i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che è, insomma, è un documento piuttosto importante per i valori, insomma, di cui parliamo oggi. E quindi può essere utile tenerlo presente nella nostra discussione, può essere utile tenere a mente quello che nella dichiarazione viene proclamato. Vi leggo una frase tratta da un articolo che il presidente di segretario generale di Amnesty International ha scritto per i 70 anni della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo. Dice: la Dichiarazione Universale non separava i diritti civili dai diritti culturali, economici, politici e sociali, non stabiliva distinzioni fra la necessità di rendere effettivo il diritto all'alimentazione e quella di assicurare la libertà di espressione. Riconosceva già loro quello che oggi ribadiamo: i due sono intrinsecamente legati. Negli anni successivi all'adozione della Dichiarazione, gli Stati hanno separato i due tipi di diritti, introducendo una sorta di squilibrio nella loro percezione e protezione. Effettivamente, come si accenna un po' nell'articolo, la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo è composta un po' da due parti. Negli articoli fino al 20 vengono definite un po' i diritti civili fondamentali, appunto quelli legati alla libertà di pensiero, di coscienza, all'uguaglianza di fronte alla legge, le loro conseguenze immediate, diritto alla sicurezza della persona, proibizione della schiavitù, della tortura. Nella seconda parte, invece, vengono proclamati una serie di diritti che si possono definire diritti sociali, come il diritto al lavoro, alla scelta dell'impiego, alle soddisfacenti condizioni del lavoro, al diritto al riposo, alla limitazione delle ore di lavoro, al diritto a un tenore di vita sufficiente per garantire la salute e il benessere, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche. Diciamo, sono forse questi diritti della seconda parte della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo quelli più in difficoltà, in pericolo in questi tempi. Soprattutto nei nostri paesi come dire, sviluppati. Diciamo, purtroppo in tanti paesi del mondo sono compromessi anche quelli della prima parte, però diciamo con questo orientamento che vede così quello che si suole dire il primato dell'economia, dei mercati, sono appunto i diritti della seconda parte che soffrono di più. E direi di, insomma, concluderei velocemente l'introduzione citando tre passi tre passi della Bibbia che si riferiscono alle prime tre delle parole dell'elenco, alla libertà, all'uguaglianza e alla fraternità. Appunto, per seguire un po' quello schema di Pio, insomma, per cui si inizia a esaminare l'uso delle parole nel linguaggio corrente e poi si vede l'uso nella parola di Dio. A proposito della libertà, Luca 4:18-20, quando Gesù inizia la sua missione nel discorso nella sinagoga, cita un salmo per indicare quello che sta per succedere, quello che dice: lo Spirito del Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi. Quindi ecco, in libertà gli oppressi. Oggi si è compiuta questa scrittura. Poi l'uguaglianza, questo è San Paolo, Galati 3:26-28. Allora, sull'uguaglianza: tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Gesù Cristo. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. E poi sulla fratellanza, Romani 12:10. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. E questo poi, vabbè, anche in Giovanni c'è una frase simile. E diciamo, con questo concludo l'introduzione.
Grazie. Bravo, ovviamente grazie anche per questa, come dire, stringatezza, che è una buona cosa. E poi dopo, ovviamente, quando ci facciamo questo giro di risonanze, e tu potrai poi approfondire in base anche alle domande, alle tue osservazioni. Questa è la fine, però. E la parola a chi la chiede? Facciamo però 3 minuti di silenzio, Giulio, se possibile. Non per toglierti la parola.
Io faccio quello che dici.
Era una proposta, perché. Grazie. Perché magari quello che ci viene in mente, come dire, lo possiamo un po' sedimentare, un po' alla luce anche delle ultime recitazioni evangeliche che faceva in modo che si unificano i due aspetti, quello diciamo richiama il Vangelo e la vita democratica, la crisi della politica. Proprio 3 minuti, ma insomma in modo darci quella calma che ci aiuta. Quindi non era perché io stavo assolutamente. È una cosa sul quale no, Giulio insiste sempre, no, questo silenzio, questo ascolto, questo non stare continuamente prima ancora di già parte in parte. Grazie.
Io poi volevo darmi.
Sì, ok. Quindi Giulio, Livorio, adesso un attimo. Giulio, ti ascoltiamo. La parola.
Naturalmente il lavoro che ha fatto Francesco è talmente vasto che possono dire, per cui mi limito a dire sì, alcune cose che mi sembrano in questo momento più importanti, sapendo che ce ne sarebbero tante da dire. La prima cosa è l'importanza delle parole, perché qualcuno potrebbe dire, ma voi state a farle le seghe mentali, insomma, le parole, fate lì. No, diceva Corradino che le parole sono fondamentali in politica. Cioè ci sono dei lavori importantissimi che non si fanno con le parole, cioè un ricercatore che sta per una vita dietro a un microscopio e fa una scoperta che sconvolge il mondo, fa una cosa importantissima, ma non ha bisogno di essere un parlatore, un oratore, se poi è balbuziente non fa niente, e la sua scoperta non... La politica si fa con le parole, diceva, è una di quelle cose che viene, senza parole non fai politica. Se tu sei un pensatore poi scrivi un libro, non fai politica. Allora le parole, poi per noi cristiani la parola, il verbo, è una cosa importantissima, no? Dio è parola, Gesù è il verbo, per noi nel verbo c'è una perfetta coincidenza tra ciò che dice e ciò che fa, per cui la parola diventa addirittura creatrice, no? Allora, prima cosa, importanza delle parole. Io da tempo che faccio, nel mio piccolissimo, faccio un po' di militanza attiva, vado dicendo che la cosa principale è fare una vera e propria rialfabetizzazione delle parole chiave, come diceva lui più volte. Se tu le parole usi le parole, a cominciare dalla parola politica, a finire dalle tre che lui ha più volte citato, le tre che avrebbero dovuto in teoria rivoluzionare il mondo e aprire la modernità, no? La rivoluzione francese, poi dette da fonte, hanno una fonte insospettabile, non è che l'hanno detto i cristiani, poi c'è stato chi, Maritain, chi si è incaricato di scrivere un libro che tutte e tre quelle parole hanno radici profondamente cristiane, però di fatto storicamente sono state dette dagli abati papisti, no? Pure le hanno dette quelle tre. Ma voi pensate che quando la gente usa quelle tre parole siamo tutti d'accordo? No, ma per niente. Vedi quello che diceva la sostituzione di fratelli, io mi sono permesso di interrompere, solidarietà e fraternità, no, sono due cose diverse. La fraternità, o poi fratellanza, si può discutere se siamo sinonimi fraternità e fratellanza. La fraternità, la fratellanza, soprattutto il rapporto fratello, indica una situazione di fatto, non è un sentimento. Tu puoi anche litigare con i tuoi fratelli, la prima coppia dei fratelli, nel racconto biblico, ci dice che, la prima coppia dei fratelli, uno ammazza l'altro, no? Per cui non è detto che nel rapporto, però è una situazione di fatto. Caino resta fratello di Abele anche dopo che l'ha ammazzato, lui rimane fratello. Io posso sbattere la porta e andarmene di casa, ma i miei genitori, i miei fratelli rimangono i miei genitori, i miei fratelli. Ora, in una situazione come la nostra attuale, in cui il mondo si è compattato, cioè il concetto di famiglia umana è fondamentale oggi, è un fatto. Che qual è la caratteristica della famiglia e dunque della fratellanza che distingue questa situazione da altre nobilissime, come l'amicizia? L'amico è un altro sentimento importantissimo, è un sentimento, però l'amico te lo scegli. Quando c'hai litigato quella famiglia, no, se il litigio è forte, rompi quell'amicizia, quello non è più tuo amico, a volte succede, cosa brutta, se fai pace, no. Non torni a essere amico, ma te lo scegli l'amico, il fratello non te lo scegli, nessuno di noi si è scelto la famiglia dove è nato. I genitori non te li scegli, ma te scegli soltanto le cose. Allora, la situazione di oggi dell'umanità, secondo me, richiede un nuovo sentimento completamente da creare, da inventare. Se non sono i cristiani a farlo, io sono di famiglia umana. Cioè, mi sono interrotto, ho cambiato quella cosa. Qual è la caratteristica della situazione di questa, della famiglia? Che tutto quello che succede ora a uno, nel bene o nel male, si ripercuote negli altri. Una famiglia, se ce n'è uno che si droga, va per aria tutta la famiglia, se ce n'è uno che gioca, c'è questa nuova dipendenza del gioco, no? Che i vecchietti se vanno a giocare alla pensione, in tabaccheria c'è la fila, mica per comprare sigarette, ma per giocare, no? E se c'è qualcosa nel bene o nel male, si ripercuote sugli altri. Oggi è la situazione del mondo questa. Oggi qualunque cosa di importante, di rilevante succede, tanto la conosci in tempi reali, anzi ce la vedi addirittura, perché i mezzi di comunicazione sono tali che tu le vedi un tempo, no? Una cosa che succedeva in Australia o in Cina, mica la sapevi dopo anni, cioè, oggi la sera la vedi, se c'è un attentato, un suicidio, un femminicidio, una cosa, li vedi la scena, ti fanno vedere. Per cui se non c'è un forte sentimento di famiglia, io dico di famiglia umana, bisogna dire che solo il Papa dice queste cose nel mondo. Oggi l'unica autorità, insomma, che dice queste cose è il Papa, che naturalmente gli si attira poi un sacco di odi, di nemicizie, eccetera, insomma, già dicono che è eretico, insomma, i vari, come si chiama, quello soci, Questa è
quello che dice Socci.
Vabbè, intanto tutto questo poi è importante perché sì, qui c'è un accenno dell'ideologia dominante, perché noi siamo da almeno qualche decennio, io ho dato la cosa negli anni Ottanta, nel periodo di Reagan e Thatcher, questa idea del che conta l'io, la scoperta dell'io che ha suoi delle radici filosofiche, Hegel, Nietzsche, Mepo, sappiamo che cosa è successo, no, con l'idea del superuomo preso in mano da Hitler, che cosa ha provocato. Però insomma la scoperta dell'io è una cosa importante, però quando poi diventa, no, se te fermi all'io, mi ha fatto impressione di ascoltare la voce della tale, non so quale rievocazione, io sento parlare di solidarietà, io conosco l'individuo. Thatcher e Reagan non erano due persone, erano i rappresentanti delle due potenze maggiori dell'Occidente. Questo soggettivismo, questo egoismo, questo egocentrismo dominante rende la cosa in salita. Come fai a parlare di fratellanza, di universale, eccetera, in una situazione in cui invece sulla fratellanza sempre voglio aggiungere sempre una cosa copiata da Corradino, che è stato per me un grande ispiratore in tanti, cioè lui metteva in luce come l'intero racconto biblico, l'intero dalla prima fino alla fine, c'è un intreccio tra fratellanza, il tema della fratellanza e della polis, no? Dio fa un'alleanza con un popolo, non con un singolo, con un popolo, e la città nel racconto biblico è inventata da Caino, il quale dopo, girando disperato dopo quel rimorso, alla fine si ferma, si sposa pure, c'ha un figlio che si chiama Enoch e fonda una città dandole il nome del figlio Enoch, e questa città è una città fiorente, però manca la fraternità che lui voleva ricostituire. E tutte le città di cui si parla nella Bibbia, la Babbè, Torre di Babele, Babilonia, Babele, Sodoma, Gomorra, sono tutte metafore, segnali negativi in cui Dio deve intervenire per ripristinare una fraternità che è stata negata, magari ma in termini duri. Con Sodoma e Gomorra ci va pesante, insomma, Dio, no, all'epoca dell'Antico Testamento.
Già 10 minuti.
Cioè, appunto, dico, ci sono tante cose da dire sulla laicità, altro discorso. Dico solo questo, ricordando anche qui una cosa: laicità, c'è sempre, si rischia di fare il dibattito sterile tra clericalismo e anticlericalismo. Io ricordo che Corradino definiva il clericalismo una forma di idolatria atea. Se l'idolatria è la sostituzione di Dio con qualcosa, vitello d'oro, sesso, denaro e cose, c'è anche l'amicizia col parroco. Io sostituisco l'incontro con il padre Reno, siccome sono amico del parroco, delle cose, io sto a posto. Questo è il clericalismo, è ateo, diceva. Il vero credente non è un clericale. Scusate, ma ci sarebbero tante cose da approfondire. Lui diceva che la laicità è fondamentale sia da un punto di vista etico, perché tu metti in discussione, il credente mette in discussione prima di tutto se stesso, non gli altri, non c'ha tempo di polemizzare con gli altri. il rapporto con Dio lo ti stravolge talmente che sei più me. Dal punto di vista culturale, cioè l'accettazione della ricerca critica, del dubbio critico come metodo, non della ricerca. E poi dal punto di vista politico, cioè la differenza come risorsa e non come ostacolo, questo diceva, è fondamentale, diceva, la laicità per questi tre motivi.
Grazie Giulio. Quest'ultimo punto in qualche modo poi lo riprendiamo, perché il prossimo incontro in qualche modo è una prosecuzione naturale di questo, e andremo proprio ad approfondire questi aspetti, cioè quello che Giulio ha chiamato e ci proverà a chiamare, diciamo
le opzioni fondamentali
contrapposte, no? Includere, escludere, assistere, partecipare, progettare, augurare, far memoria, lo vedremo, adesso era solo per segnare, come dice, una continuità che prenderemo al nostro modo. Liborio.
Una premessa. Le parole possono, presuppongono sempre un parlante, un soggetto che parla. Quindi bisogna sempre avere questo presente, perché se noi pensiamo che esistono le parole e poi qualcuno ci gioca, li manipola, eccetera, e bisogna vedere cos'è questo, perché parliamo. Prima ancora delle parole, cosa vuol dire questo? Non solo. Ma il primo parlante, per noi cristiani penso, è Dio stesso. Cioè tutte le parole, portate che io parlo da un punto di vista cristiano, e questo io vorrei che fosse sempre chiaro quando un gruppo di cristiani si riunisce per riflettere su i cosiddetti problemi dell'esistenza nel mondo. Io userei poco la parola crisi. Oggi c'è la crisi di questo, la crisi di questo, la crisi del valore, la crisi della famiglia, la crisi di questo. Certo, abbiamo perduto tutto. Cioè, impostiamo già in partenza i discorsi in modo sbagliato. Cioè, gli altri facciano quello che vogliono, poi vediamo come rapportarci agli altri. Ma il problema è nostro, prima di tutto. In quanto cristiani, non in quanto aderente a ideologie, se manipolato o non manipolate, quindi non in quanto se c'è Fichte, se c'è Marx, se c'è l'altro, c'è l'islamofobia, c'è l'islam, c'è quest'altro. Tutte queste cose verranno dopo. Quindi la prima cosa è dire... di che cosa parliamo noi? Non è che devo andare a scuola degli altri per apprendere a parlare. Io ho imparato a parlare dalla nascita, ma posso pronunciare parole. Io non posso pronunciare la parola. La parola ha detto domine Dio. E il momento in cui la dice, quella parola coincide con la realtà. Attenti, tutta quanta la realtà. Non una specie di realtà immaginata che c'è una cosa all'inizio, non so, un piccolo globo, non so, un piccolo atomo, poi succede. No, tutta quanta la realtà esistita, esistente fino alla fine, in tutte le, quella conosciuta e quella sconosciuta, tutta questa realtà, l'essere, è creato dalla parola, l'essere creato, è creato dalla parola di Dio. Tanto non potremmo neanche considerarlo. Ora, questa riflessione di fondo, noi l'abbiamo dimenticata, nessuno più parla di queste cose. Nessuno. Né a scuola, né nella formazione, né nei libri. Poi arriva, faccio un salto di palo in tasca, sembra, farò un esempio. Poi arriva caro figlio, ma vorrei dire a caro figlio, quindi non c'è quello che ho detto, ma per dire come non ragionano più. Ma dimmi una cosa, perché tu pensi che la manipolazione abbia soltanto chi ha il potere politico? E per esempio chi ha il potere giudiziario? Chi ha il potere di fare leggi? Il signor caro figlio deve sapere quante manipolazioni sono state fatte nel campo del diritto, addirittura sulla stessa parola ius. Proprio qualcuno, quando abbiamo letto Loremus, dice con giustizia. e non facciamo così, no? Con la testa, un po' di discorso, parlo di giustizia. E tutto, l'onoremus della delle lodi, prendetelo. Non mi finisce, finisce con giustizia. Ti preghiamo, Signore, che per le parole. Dunque, di vivere in questo mondo con giustizia e con amore di figli. Quasi che noi, tu ci devi concedere questo. E che significa giustizia? Perché quando, noi, quando facciamo così con la testa, sì, noi pensiamo che il mondo deve essere giusto, una legge giusta, i ricchi, i poveri, l'uguaglianza, le cose. Giustizia qui significa nella tua giustizia, giustificati. E viviamo nell'amore santo, se siamo giusti dinanzi a Dio. È Lui che ci giustifica, che ci rende giusti. Questa è la giustizia di Dio. Vedete quante pervertimenti abbiamo del mondo del linguaggio? Allora, e appunto perché ho richiamato l'idea del rapporto parola-realtà? Perché è proprio questo che il mondo non capisce e che noi abbiamo perduto di vista. Le parole sono etichette per noi. Le possiamo dire, le possiamo non dire, visto che facciamo adesso, si termina, diciamo, tutte queste termini che si vogliono usare e diciamo, ma prima l'abbiamo dimenticato, poi l'abbiamo messo. No, non è che l'abbiamo, li pervertiamo perché non siamo, abbiamo perduto il concetto di una parola, il significato di una parola, il cui significato è appunto quello di essere espressione della parola di Dio, e il termine verità. Vai a parlare di verità, l'unica parola oggi odiata, eliminata, scartata per dire il linguaggio di Papa Francesco, è appunto questo termine. Non ci sono altri termini che abbiamo dimenticato, che è questo il termine fondamentale, la realtà fondamentale, perché per noi la verità è io sono la via, la verità e la vita. Quindi il contenuto, la sostanza e il metodo, la via, il modo per arrivarci. Che lui coincidono, per noi siamo discepoli. Questo è il discorso. Non si sente parlare più, quando io sento parlare di nuova evangelizzazione, chiese in uscita e via scorrendo. Ma perché? Uscire perché? Se non per annunciare la verità, il verbo di Dio fattosi carne. Chi legge più questo testo qua? Ce l'ho per caso. Sapete perché per caso? Perché l'altro giorno, Atanasio, l'incarnazione del verbo. Questo è un regalino che mi ha fatto l'altro giorno il papà, deve arrivare un pacco, perché ho preso un libro per me e l'ho preso pure per te. Io sono orgoglioso di avere un figlio che mi regala un testo patristico. Io non ce l'avevo nemmeno uno. C'era pure il coso dalla libreria del santo. Atanasio, io l'ho preso come esempio, questo è uno dei più antichi testi patristici, questo qui è quello che da solo Sant'Atanasio da solo ebbe contro di sé tutta quanta la chiesa del suo tempo, cioè al Concilio di Nicea, e luterani, e ogni diocesi c'era un vescovo cattolico e un vescovo ariano, ma gli ariani comandavano. I vescovi che erano rimasti cattolici erano perseguitati. Questo ma succede anche oggi, eh? Attenti. Un vescovo ariano, tutta la chiesa del IV secolo era divisa, non divisa. Gli ariani comandavano, arrivati a comandare, tanto si è diffusa questa eresia. È chiamato il martello degli ariani. E questo pericolo c'è anche oggi. Non è un pericolo peregrino. Andate a leggere questo testo. Addirittura arriva a dire, alla fine, l'ho visto questo pericolo di libro, l'ho letto, così diciamo, intero, lo conosco per la teologia, non il libro, ma la teologia di Atanasio. Ma il libro non l'ho letto ancora. Chiaro? Non possiamo leggere tutta la patologia del Migne. Ma quando si dice di che parliamo? È questo qui che bisogna cominciare a approfondire quando parliamo. Leggiamo la parola, legge la parola. Per esempio, al suo tempo nessuno poteva leggere la parola, chi la leggeva? Era l'alfabeto, la maggior parte. E questo perché c'era il potere della Chiesa? Parlava, si ascoltava l'insegnamento degli apostoli, ma anche dei vescovi, anche dei teologi. Però al suo tempo, che il termine teologo non è il tempo di nostro, che oggi ogni ragazzino, ogni ragazzetta che deve fare insegnante di religione, che deve fare insegnante di chiesa, non so che cosa, si pregia del titolo di teologo. Io non me l'ho detto, eppure ero compagno di Ravasi e compagno di Betori. Il cardinale di Firenze è stato il mio compagno di corso dall'inizio alla fine, non ha fatto né più né di meno. Lui ha fatto il biblico poi, quindi c'è una licenza in Sacra Scrittura, sugli Atti degli Apostoli. Ma il corso di teologia è stato identico a quello che ho fatto io, tale e quale, gli stessi professori, gli stessi esami, insieme siamo stati un anno promosso seminario. Ma mai ho detto sono un teologo, uno che ha studiato più di teologia. I due orientali hanno riservato il titolo di teologo o teologo soltanto a due persone: San Giovanni Evangelista o teologos, il teologo, l'Evangelista Giovanni, e San Gregorio Nazianzeno di Nazianzio o teologos. Basta il titolo di teologo della storia, l'abbiamo dottore della Chiesa e via scorretto. La tradizione occidentale, nella tradizione orientale soltanto due la Chiesa orientale ha ritenuto degni di dire o teologos. Poi c'è un altro vissuto verso il IX secolo che diciamo un po' di miliato, è San Simeone il nuovo teologo, nuovo perché da sei secoli non c'è nessun altro. Quindi San Simeone, oltre della Chiesa orientale, lo ritengono o teologos, che era un monaco, un mistico. O teologos non è quello che fa gli esami alla Gregoriana o al Laterano o alla Santa Croce, che studia altre quattro fesserie dette da questo o da quest'altro. Grandi teologi, tutti. No, è quello, è il mistico. Quello che approfondisce, che ha la sapienza di Dio perché è sempre in continua, in intima unione con Lui. Questo è il teologo, e quindi può parlare con sapienza. E il cristiano ha il dovere di ascoltare se ce n'è qualcuno di questo teologo. Sono gli apostoli teologi e tutti quelli che fanno esperienza di Dio, che ogni tutta la vita la passano a querere Deum. Ecco il monachesimo. E oggi ci sono delle cose che stanno succedendo molto gravi, nessuno lo dice, nessuno, né sulla stampa, né nei giornali, né siti, né... Quello che sta succedendo a proposito dei, e poi guarda caso, i monasteri di clausura femminili, perché i maschi c'è l'inferno, per i maschi c'è l'inferno, chiaro? Perché questa preoccupazione per quelli che stanno in clausura? Qui mi fermo. Che si vuole queste cose informare, poi cercare, ci sono già i documenti, sono usciti dalla congregazione, quindi chi vuole leggere bene veramente quello che c'è scritto lo può fare, se vuole, però partendo da non parlare diciamo di cose così, no, l'annazzo è questo, diciamo queste cose qua. Allora ritorniamo al discorso nostro proprio delle parole. Il, come si chiama, il quello che diciamo faceva Pio, che ci ha fatto fare Pio, io ho fatto una lettera, una sola parola, cioè bambino, sì. Per me è bambino, guardate che c'è una stoccata lì, non so se vi è piaciuto, allora mi ricordo, io l'ho scritta a quelli che erano cristiani adulti, Io dicevo bambini, magari possiamo andare come i bambini, saremmo teologi, saremmo teologi, se tornassimo come i bambini saremmo teologi, perché saremmo proprio nelle mani di Dio, nelle sue mani. Io invece ricalcitro sempre e quindi mi tengo a debita distanza da Dio. Sì. Grazie della cosa, ma allora diciamo state i parole. Una cosa perché devo dirla, altrimenti inutile ci vediamo qua. Se io non devo. Ecco. Allora, il problema della fratellanza. La stessa cosa, c'è la parola, prima c'è chi parla, quindi la parola è sempre, e quindi ecco la definizione filosofica più vicina, è quella medievale, adeguatio rei et intellectus. La verità è questa: se non c'è adeguamento tra quello che si pensa, quindi anche il pensiero, attenti, anche lì, io penso questo, infatti si dice sempre, io penso questo, rispetto alla mia opinione, non mi interessa la tua opinione. Che cosa mi interessa la tua opinione? Mi può interessare se la tua opinione è vera. Allora sì, ma siccome io spesso non sono sicuro di quello che affermo, e chiunque qualsiasi non può presumere di essere la verità, la cerchiamo sempre, però se la cerchiamo sempre possiamo dire, ma tu cosa intendi, cosa intendi, così, e possiamo metterci non d'accordo, perché è vero ciò su cui ci mettiamo d'accordo, però che i testi dell'uomo ci mettiamo d'accordo, ma cos'è vero nella realtà? È vero, per cui sono capace della vita, non per le mie idee. Il martiro non è che uno che dà la vita per le proprie idee o per la propria ideologia. Se qualcuno lo fa, un cristiano deve condannarlo. Io, un cristiano, capite? I martiri cristiani non danno la vita per le proprie idee, ma perché sono testimoni di Cristo, non delle parole.
Che dicevi della fratellanza?
Ecco. Allora, per essere fratelli, fratelli è può essere il figlio di famiglia, quindi siamo fratelli. Io e mio fratello Pino siamo fratelli, e siamo fratelli se credo ancora esiste. Non darsi qualcuno crede che non siamo più. Questo siete sicuri voi che tutti i cattolici, tutti i preti, tutti i vescovi, e tutti i cardinali, vabbè, ne abbiamo uno solo, due, uno e mezzo, non so come chiamarli, diciamo, sono stati sicuri che credono nella immortalità, o semplicemente lo ricettano nel credo, credo nella vita del mondo che verrà. Ma se dovessimo esplicitare bene cosa credi, chissà cosa uscirebbe fuori. Questa cosa ci abbia fuori in termini di parole.
Fratellanza.
Allora, uno può dire, noi siamo figli di questa patria, identificando la patria, è una metafora, la famiglia, come la famiglia italiana, figli di Dante, abbiamo la cultura italiana, la lingua italiana, quindi sono fratelli, no? Figli della stessa patria. Patria. Ci sono, cioè, nel secolo XVIII, prima metà del secolo XVIII, e a poco si fa largo un'organizzazione che è viva e vegeta tuttora, che ha un sacco di adepti anche all'interno della Chiesa, almeno uno sicuramente, l'ho scoperto l'altro giorno, c'è un prete di Friuli, del Friuli, che è morto qualche anno fa, che era fratello del Grande Oriente d'Italia, col 30° grado, non so cosa, della massoneria. Quelle tre parole, non la questione francese. Che c'entra? I massoni hanno gestito la questione francese. Erano l'anticristianesimo. I figli del grande architetto sono i fratelli che predicavano fratellanza, uguaglianza e libertà. Quale libertà? Noi crediamo nella libertà dei figli di Dio. L'età, potrei continuare. Quindi il concetto di fratellanza, quale fratellanza? Perché io sto per leggere, è stato pubblicato il testo dell'intervento del Gran Maestro della massoneria italiana all'elezione del nostro sommo pontefice, e non posso dire che dice, ma questo qui che tu sei complottista di via scorrendo, no, questo qui è un testo ufficiale del Grande Oriente, il Grande Oriente italiano, come si chiama il nome, diciamo, che dice che siamo contenti perché questo qui finalmente c'è questa apertura verso il mondo, verso i miei fratelli e via scorrendo. Il termine fratellanza, attenti, il termine fratellanza, la Chiesa lo ha sempre usato e lo dice sempre nella liturgia, nella preghiera. Per esempio, nelle ore, quando diciamo le ore, vabbè, se non penso che togliere tempo, ci saranno, non so, fino alle 11 al mezzogiorno, siamo qua.
No, scusa, c'è tempo.
Sì, così faremo la pausa, io vengo qui a prendere il caffè. Tanto me, cioè, se io vengo qui per prendere il caffè soltanto.
Ma non è questo.
Ma non è questo qui, ma fammi finire questa cosa, perché io, cioè, io sono una persona che non scrive. E quindi non scriverò mai niente. Benissimo. Finisco. Non scriverò mai niente, è una specie di voto che ho. Quindi l'ultimo scritto è stato un certo compito accademico che ho presentato per la licenza. Basta. Appunti, poi c'è un sacco. Se vedo a casa pieno pieno di appunti, li scrivo, li scrivo. E non scriverò più niente. Perché cose scritte, vedete, ci sono un sacco. Acquintalate, cose. Capite? Allora, quindi l'unica cosa che ho, anche quando sono di incontro alle persone, attacco sempre il discorso. L'unica parola, per 37 anni ho fatto 24.000 circa, l'ho contato pure, di lezioni. Ho fatto sempre lezioni, io ho fatto sempre, ho parlato sempre. Terra è una parola orale. Quindi ci sono anche i gesti, l'occhio, il tono di voce, vedete, cose che con l'esercizio della parola si può scrivere. Non si può dire. Una cosa è la parola detta, una cosa è la parola scritta. Ah, questo qui è una cosa interessante, la parola scritta. Quindi, quindi amare la lingua, quindi studiarla, l'etimologia, le cose, quindi il rispetto grande per le parole. E poi perché dite sempre che il potere politico manipola le parole? Tutti possiamo manipolare le parole. Tutti gli uffici hanno un ufficio stampa e propaganda. Tutti i centri di ricerca, di scienze delle comunicazioni hanno marketing e via scorrendo, anzi studiano come creare stati d'animo, come dire, dominanti.
Anche quello è potere.
Si scrive, cioè, certo.
Parla di potere,
tu, ascoltami, se tu mi dici avete questa nozione così negativa del potere, allora non ci capiamo più, appunto. Perché attenti, la libertà non esiste senza un potere. Io per poter parlare, per potermi muovere, devo avere il potere di farlo. Potere, attenti, significa che io posso, che io vivo, che agisco. Il problema è l'intenzione e cosa sto facendo verso gli altri. Questa è una cosa che non devo dire a Pio, lui stesso qualche volta l'ha detto, ma che è sempre questo potere? Qualche volta, questo qui sono d'accordo con te, quando tu faceva a Pio, ma che è questo potere? Il potere non è perché ti dà un servizio, il potere è la mia esistenza nel mondo, io posso fare qualche cosa. Potere viene da potere, possum, posso fare questo? Ho la forza di farlo? Ho la forza di farlo?
Parliamo di potere delegato allora, perché comunque c'è un
cielo. Esatto. Chi invece si assume arbitrariamente un arbitrio, visto? Che lui può fare e gli altri non devono fare, ma devono semplicemente fare quello che lui dice di fare. Ah!
Questo Gesù è stato
esplicito. Appunto. Allora, attenti. Quindi ecco perché dobbiamo avere poi un modo, diciamo, una procedura chiara di ragionamento. Altrimenti restiamo sempre con questa cosa che noi ci riuniamo per comunicarci le nostre cose, ma senza che arriviamo poi, come dire, a un punto, diciamo, concordato, condiviso. Diciamo, guarda, allora come facciamo? Quali sono le cose da fare, per esempio? Io penso che si possono fare delle cose, chiamalo contropotere, posso fare delle cose, ma nessuno, intanto per esempio posso ascoltare veramente gli altri, qualcuno che parla da 20 minuti, dice ma come, questo sta parlando sempre lui, dice ascoltare gli altri, quando parlo comincio a parlare, ma guardate che ascolto tantissimo, leggo tantissimo, senza preclusioni, senti lì. Non dico mai una certa ideologia, no? Chiamo cognome e cognome, se devi dire cosa, dici certa. Un certo modo di pensare, quale modo di pensare? Dillo. Non lo dico mai, non fa parte del mio, come non fa parte del mio parlare, l'avverbio assolutamente. Non ti dico assolutamente sì, assolutamente no. sono contro la verità che è assoluta, dice, no? La verità è cosa assoluta. Ma quando parlano, tu fai questo? Assolutamente sì. Assolutamente no.
Adesso è un modo di dire.
Ah certo, ma certo, ma è un modo di dire, storico. Un modo di dire che indica, diciamo, un certo modo di pensare. Almeno mi dà questo. Certo, perché gli insegnano a dire così, hai visto? Gli insegnano a dire così, benissimo. Però io ci rifletto, io lo dico, certo. Dico ma assolutamente, quando assolutamente. Mai. Non mi scappa per niente, assolutamente sicuro. Allora, questo qui bisogna vedere allora. Fratellanza è un termine che possiamo usare e dobbiamo usare benissimo all'interno della comunità cristiana. Nei confronti degli altri uomini posso affermare che sono miei fratelli perché sono stati creati da Dio.
Lo stesso padre.
Lo stesso padre. Creatore però, ma è bello per il credente, perché quello magari è cosa. Quindi lo posso usare. E questo dobbiamo dire, che io devo fare politiche, per esempio, verso i fratelli che siano rispettosi, dico politiche, di questa dignità dell'essere umano, che è immagine e somiglianza di Dio. Questo lo dico io, credente, non il massone, il massone pensa altre cose. Capito? Io ho detto questo qui, tu forse disertato, non ho mai capito cosa. Capito? Attenti quindi, che tutti parlano di fratellanza. Bisogna vedere come se ne parla. Anch'io per anni, se vi ricordate, ma come? Prima si parlava di giustizia sociale, e adesso quando c'era quello dalla Polonia lì, come si chiama? Siamo Darnos, no? Non ricordo il cognome di quello che il leader del sindacalista. Si parla, questo l'ho detto allora, c'è Giovanni Paolo II, nella riunione con Pio mi ribellavo. Ma voi non vi ricordate? Dico, perché si prende solidarietà? Si usa sempre questo termine solidarietà nel gergo ormai dei cattolici progressisti. Finisco. Giudizio.
Adesso di fratellanza, perché devi...
Allora.
Io l'ho detto chiaramente.
Ma queste, non ti sto accusando a te, perché te la prendi per Cristo? Che cosa?
Parlare di fratellanza.
Perché mi fai questa cosa? Io non sto qui per dire a tu se hai detto una cosa sbagliata e via scorrendo. Io dicevo che questo passaggio, metterli in connessione, che prima c'è la libertà, l'uguaglianza, cioè quasi che sia qualcosa di immesso alla rivoluzione francese, io su questo, anche storicamente, non sono d'accordo, e storicamente è quello che ne parlavano, ma in un senso molto diverso del modo con cui ne parla il cristianesimo. Sapete come sono queste cose qua? Dire che siamo fratelli, liberi, uguali, eccetera, eccetera. Basta seguire la liturgia del battesimo, che nessuno segue, perché sono tutte impressionate, il bambino che fa inni, piange non piange, alla nera, quello che quest'altro, ma il testo della liturgia del battesimo, io mi commuovo ogni volta che vedo amministrare un battesimo, proprio mi metto a piangere, perché è così grande, ma tutti fanno il compleanno, magari non ricordano mai il giorno del loro battesimo.
Vieni dopo Francesco che ce lo ricorda. Beh, sempre. Giusto. Ok, grazie. Facciamo una pausa di invece di mezz'ora, facciamo un quarto d'ora, 20 minuti, sì. E poi riprendiamo. E tu sei già prenotato.
Adesso abbiamo finito, questo qui comitato c'era qui. Perché ho dimenticato, non ho dimenticato, è una cosa, ma. Allora, le carte, perché questo qui è proprio riferimento a quello che diceva lui, perché la citate, no? La carta della Costituzione, i valori, che c'è i quadri di valori, la carta dell'ONU, la carta. Ma queste hanno valore, queste carte, che dobbiamo, oggi c'è un politicamente corretto, alle quali dobbiamo ubbidire. Addirittura la differenza tra la prima parte che parla il diritto, non so, la parola, e poi io mentre tu leggevi l'elenco dei diritti a questo, a questo, a questo, c'è anche il diritto al gioco dei bambini. Garantito da loro, al giovane, tutto, certo. E perché non più? Sì, come io, ascolta, si aspetta, ma io lo dico per ironizzare su queste cose. Come mai non c'è il diritto, per esempio, siccome fino al 54, 55, 56, fino al 54 sicuro, perché a casa mia è scomparso il primo baratto di Milavini, la faceva Falignani, no? Quindi anche la colla prima non era naturale, era fatta con pelli di coniglio, la colla da Falignani. Perché allora io non c'ho il diritto?
Scusa,
a indossare scarpe di cuoio, magliette come gli faceva mamma, di cotone, di lana, grezza, quelle delle pecore che a Giulio le pungeva, faceva mia zia con le coglie coso. Sì, mamma, che sia la maglia che pizzica, perché era ruvida, è chiaro, di lana purissima. Perché ho il diritto a questo e ho il diritto a indossare Adidas? Cioè chi sono? No, alle, no al vestiario, certo, questo qui, diritti al vestiario. Chi ha detto che un africano non ha il diritto al vestiario? Chi ha detto che i pastori abruzzesi e siciliani che avevano le cioce o a scarpa di pilo, cioè fatto con le pelli di capra indossate, mentre il borghese li portava di cuoio, le scarpe da festa, e quando erano solo un paio, noi diciamo che era scalzo, perché lo zampognano non andava scalzo, andava con le cioce, chiuso. Cioè quando parliamo di diritti di questo tipo qua, qual è lo snaturamento che ha avuto la parola diritto? Perché sono diritti dell'individuo e diritti promossi sulla base di quello che in quel momento rappresenta la vita, la ricchezza. Chi ha detto che tu hai diritto? Io ogni sera, ogni giorno sì, un giorno no, ci ha affettato a casa, un giorno sì, un giorno sicuramente, perché che mangi la sera? E come mai a casa mia non c'era manco la mortadella quando ero ragazzo? E la sera si mangiava, chi c'è questa sera? Pane, no, pane e menestra. La menestra è una verdura, cosa di verdura. Pane e insalata, pezzotto di formaggio, l'uovo fritto. Non è che ci prendo un po' d'affettato. Io ho diritto all'affettato? Lo mangio, perché c'è. Ma attento a non dire quali sono i diritti in questa maniera qua stupida. È volutamente disgregante. Per cui i soldi devono essere quelli, per cui devo campare uno stile di vita, il coso. Chi ha detto che io, non so, ho diritto a comprarmi un profumo per cosa? C'era prima il profumo? C'era. Addirittura se lo facevano a casa, col bergamotto, non in Calabria, si faceva col bergamotto. Cioè, quali sono i diritti? Ma si può arrivare a questa scemenza?
Su questo, quello che io non conosco il testo di pubblicità, non credo che vada a indicare un diritto alla dignità.
No.
O no? Cioè, non è che mi pare che ricordo che estremizza questo aspetto qua. Che
estremizzo?
Il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere. Proprio della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari. È diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza.
Giovani insegnanti. Siamo di prendere? Ok, la parola a Gianni.
Allora, questa relazione che ha fatto Francesco mi è sembrata molto interessante, perché riguarda proprio un argomento che io ho sempre ritrovato, insomma, in queste mie riflessioni, no? Questo cambiamento della parola, la verità, la falsità delle parole dei politici, eccetera. E volevo appunto guardare un po' alcune di queste parole, tipo, come ricordava Giulio, fraternità e solidarietà, che sono due concetti diversi, perché la fraternità secondo me è basata sull'uguaglianza e, come diceva Liborio, proprio riafferma la dignità dell'essere umano, mentre la solidarietà riguarda la libertà, però la libertà non come l'intendono oggi, che l'intendono la libertà, il potere del più forte, ma la libertà di aiuto ai più deboli. Quindi non siamo su un piano di parità, come invece dovrebbe essere la fraternità. Perciò magari fare questa distinzione è anche utile, perché tutti si imbevono della parola solidarietà, però poi quando è il dunque neanche l'applicano come dovrebbero, insomma, questo aiuto. E quindi qui c'è, secondo me, c'è da riflettere su queste parole. Poi anche quello di laicità. La laicità, come ci ha ricordato Francesco, era intesa come conflitto dei poteri tra Stato e Chiesa.
È quello che diceva Pio, che è scritto nella sua scheda. Ecco.
E quindi con l'intenzione di fondare un accordo tra i due poteri. E forse oggi ha acquistato maggior valore il concetto di laicità, perché riafferma magari anche valori etici. E anche non in considerazione della religione, ma noi vediamo che viviamo in una società laica, prevalentemente laica. Basta andare in chiesa, si vede la messa, quanti sono? La messa delle 11, dove andiamo noi, 11 e mezzo.
Se ce l'hanno prima o ce l'hanno la sera prima?
Ma che ce l'hanno prima, anche prima, quando
guarda, prima. Un giorno un mio amico parlava di Santo Maria Maddalena dei Bassi, dice, ma quanti siamo? Lì era fino a 2000 persone. C'è tutte e tre le messe, quattro, ci arriva a 1500 persone.
No,
diciamo di sì, ma insomma probabilmente
non come dice lui. 600 persone, 200
persone. Fai il conto e dire credo che, non, che ci azzeccasse, per dire che è una minoranza.
Ma poi quello che più preoccupa, perlomeno a me, è che c'è una minoranza di giovani. E non è così in tutte le parrocchie, perché io quando vado d'estate a Senigallia.
Non c'è una minoranza di giovani.
No, c'è una minoranza di giovani, non ci stanno alla messa da noi. Chi c'è? Alle 10 i boy scout e i bambini delle comunioni. Ma quella delle 11 non c'è nessuno, al pomeriggio non c'è nessuno.
Le coppie con bambini piccolissimi che vengono alla messa.
Adesso perché devono fare o il battesimo o la
cerimonia?
Poi no, ma io voglio dire i giovani che dall'età dai 18 anni dopo la cresima non ce va più nessuno. Tutti quelli del nostro condominio che prima li vedevi, i figli dei nostri amici, eccetera.
Però scusa,
non vedi più nessuno.
Ci sono persone che hanno cambiato quartiere.
Va bene, Paola, però in generale ce ne sono altri.
È un fatto generale.
Quindi io questo l'ho notato. E perciò dipenderà anche qualcosa, perché non è così in tutte le chiese. Per esempio, appunto a Senigallia d'estate, quando vado lì, a tanti giovani a tutte le messe, poi in una in particolare che poi cantano, animano la messa eccetera, ma sono tanti, però lì sono preti giovani e preti che parlano il linguaggio dei giovani, che li coinvolgono in tanti interessi, tante iniziative, e allora lì sì che c'è una vera comunanza, ecco. Vabbè, chiusa questa parata, questo piccolo, e, diciamo che a proposito, ecco, di laicità, io ricordo quello che diceva la Ginsburg a proposito di educazione, perché l'educazione è fondamentale.
La scrittrice,
Natalia Ginsburg. E allora, ve leggo brevemente, lei ha scritto vari libri e sempre ritorna un po' in tutti in questo concetto dell'educazione. E dice, per quanto riguarda l'educazione dei figli, penso che si debbano insegnare loro non le piccole virtù, ma le grandi, non il risparmio, ma la generosità e l'indifferenza al denaro, non la prudenza, ma il coraggio e lo sprezzo del pericolo, non l'astuzia, ma la schiettezza e l'amore alla verità, non la diplomazia, ma l'amore al prossimo e l'abnegazione, non il desiderio di successo, ma il desiderio di essere e di sapere. Ditemi se questi non coincidono anche con le virtù cristiane, queste grandi virtù.
Posso dire una cosa?
Sì.
Mi sembra, devo la radice, mi sento, se non ricordo male, che lei è di origine ebraica.
Sì.
Ecco, allora apposta.
Sì.
Soltanto per quello.
Sì.
E questo è chiaro, allora non ti chiedi di qual è l'educazione che oggi l'ebreo dà ai suoi figli,
E qual è l'educazione? Non, che non c'è più, non c'è più.
Ma questo non è oggi, perché lei parlava.
Sì, sì. Anni. Io ho avuto alunni tre bravissimi che facevano la religione cattolica, cioè non se l'andavano lì, ascoltavano, non che gli iscritti, non se li ascoltavano. Dunque, diciamo, quello che non sappiamo saputo fare e ancora non sappiamo fare noi genitori cristiani, col fatto di dire: ma io non voglio influenzare mio figlio, io voglio lasciarlo libero. Quando la fede cristiana si trasmette di fatto con la pratica, come ci riusciamo, delle virtù cristiane, della pazienza, del coraggio. Ecco perché c'è il bullismo. Cioè, quando tu i ragazzi stavi lì,
se ne parla di Boria, adesso se ne parla, prima non se ne parla. Ma scusa, io avevo un bambino, Francesco, Alessandro, l'insegnante, quando io andavo a protestare perché c'era qualcuno che dava fastidio a Francesco, ad Alessandro, certo, sai che mi rispondeva? Se la devono vedere tra di loro.
Certo,
è giusto?
Certo, no. Oh. Certo, ma perché abbiamo nella scuola,
e io protestavo
nella scuola,
così dico, dipendendo quello più prepotente,
nella scuola sono entrate tutti questi nuovi metodi educativi pratici di Ascoreno, dicendo la preghiera non si dice, mentre prima un bambino a scuola elementare diceva: bambino, iniziamo la nostra giornata, facciamo il segno della croce e diciamo una preghierina. E poi e c'era un certo modo, certo che anche lì allora trovavi il maestro, la maestra non funzionava, ma no, il clima
non la singola insegnante,
però avete conto perché lei l'ha fatto dire la nostra storia, no, il fatto che è ebreo, questo no,
trascuriamo di insegnare le grandi virtù e tuttavia le amiamo e vorremmo che i nostri figli le avessero, ma nutriamo fiducia che scaturiscano spontaneamente nel loro animo un giorno a venire, ritenendole di natura istintiva, mentre le altre, le piccole, ci sembrano il frutto di una riflessione e di un calcolo, e perciò non pensiamo che noi pensiamo che debbano che non debbano, no, che debbano essere assolutamente insegnate. Cioè lei praticamente non è che ce l'abbia con le piccole virtù.
Se ci puoi dire che libro è, che da dove ci
sì, allora questo è il senso, le piccole virtù è intitolato, le piccole virtù della Ginsburg. Sì. Cioè appunto quelle piccole virtù, il risparmio, tutte quelle
che... virgolette, tanto piccole, insomma. Okay. Grazie.
No, però aspetta, finisco il concetto. Comunque lei non è che non le ritenga utili, certo, dice, però queste magari insomma ci aiutano sì a vivere, ma poi si perde il concetto delle grandi virtù che invece noi dovremmo praticare, come anche il coraggio, eccetera, tutte quelle là, no? In realtà, dice, la differenza è solo apparente, anche le piccole virtù provengono dal profondo del nostro istinto, da un istinto di difesa, ma in esse la ragione parla, sentenzia, disserta, brillante avvocato dell'incolumità personale. Le grandi virtù sgorgano da un istinto in cui la ragione non parla, un istinto a cui sarebbe difficile dare un nome. Il meglio di noi è in quel muto istinto e non nel nostro istinto di difesa che argomenta, sentenzia, disserta con la voce della ragione. Questo è importante da ricordare, no? Il fatto che con la ragione noi poi abbiamo fatto quest'altro tipo di percorso, e quindi poi questo mi aveva anche ricordato un libro che avevo letto ultimamente, un saggio in cui si confrontava Socrate con i sofisti, e ovviamente lui li criticava, perché cioè lui non voleva avere a che fare, perché erano predicavano tutto il contrario di quello che lui voleva ricercare, cioè la verità che nasce dalla persona attraverso un percorso, un metodo didattico, insomma, come aveva lui, che faceva scaturire come partorire dall'interno, no? Perché sua madre era maieutica, e veniva fuori poi con un opportuno percorso che Socrate sapeva guidare. Mentre gli altri invece erano tutti protesi a coltivare l'abilità retorica, che non portava alla verità, perché erano capaci di difendere il colpo, insomma, di difendere sia la verità che il contrario della verità, e lo facevano con la stessa abilità, per cui poi le menti si confondevano, le menti dei giovani, e lui pensava che questo fosse proprio antieducativo, insomma, no? Perché non portava poi all'uomo a ricercare dentro se stesso. E perciò lui poi ricorda anche quando Alcibiade voleva, però questi giovani erano tutti attirati dai sufisti, andavano proprio ad ascoltarli e poi li applaudivano, e gli apriva questo mondo diverso che poi è il mondo nostro, perché anche oggi noi non applaudiamo quelli che dimostrano maggiore abilità retorica, a prescindere se dicono il vero o no, ti portano dati falsi a volte, no? Anche statistiche che usano secondo il loro opportunismo, e la gente applaude perché non approfondisce, ecco, non così si fa convincere da questa sicurezza che hanno, no? Poi è stato anche interessante quel video che avrete visto tutti, insomma, dell'incontro tra Conte e la Merkel, dove effettivamente lui dice come stanno le cose, cioè che i 5 Stelle sono in minoranza rispetto a Salvini, e quindi la politica nasce da quello, da ragioni elettorali adesso, e poi lui infatti poi una certa parte attenua quello che c'è più di sgradito nella politica che cerca di fare Salvini, perché lui predomina, lui si è impadronito del potere, nel senso che non conduce, insomma, al bene del paese, ecco, poi ci sarebbe da discutere tanto, comunque, insomma, bene o male, ecco, buttato giù questo.
Io non ho capito.
Sì, Francesco,
io... Alberto,
Francesco,
dai, vai,
no, io volevo soltanto un chiarimento. Prego. Invece, perché parlava l'autrice, si è finito?
Sì.
Delle piccole virtù per guardare alle grandi virtù. Io sono più, diciamo, l'esperienza di madre, di nonna, di insegnante per anni, più cominciare dalle piccole virtù, in modo tale che si costruisca qualche cosa lentamente, fino ad arrivare al coraggio, a tutte le altre. Non è facile in un bambino, devi essere così, devi essere... le piccolissime cose costruiscono qualche altra cosa di più grande nel futuro. Secondo me il seme viene dato anche così, perché io personalmente non guardo al grande, alle grandi cose, non lo so, sono rimasta sempre molto ancorata alle piccolezze, non alle piccolezze in senso negativo, alle piccole cose positive. Perché subito iniziare a dire però tu, secondo me poi veramente esce fuori il superuomo, quello che vorrebbe, e poi sta male con se stesso, perché chi
no,
vuole
scusa, Paola, se ti
forse io non ho capito quello,
no,
che
perché lei non è che dice esattamente così, dice che anche le piccole virtù servono, apposta vengono insegnate, però
posso, scusate, posso non interrompere, dire una cosa, è previsto senso, tutto un incontro poi sulla crisi, sulla democrazia e la formazione, educazione e formazione, che è fondamentale. Quindi
sì, vabbè, però
questo
che lei ne ha parlato.
No, ma adesso però se adesso però ci grossiamo solo su questo,
no, scusami tanto,
Alberto,
se
no
tu ricordi
che sei un altro,
io chiarisco solo una cosa,
e io stavo chiedendo questo, infatti,
che però per esempio, se te in tutta la vita gli dici al ragazzo risparmio, poi la generosità non c'è.
Io risparmio, no.
Quindi
no,
ecco, c'entra in questo senso che non devono contrastare poi con le grandi.
Tu ne hai dette tante, poi ne hai nominate tante. No, quello del risparmio è un'altra cosa, quella della generosità è un'altra. No, stiamo parlando.
Ma è questo. Comunque, come dice Alberto, quando ne riparliamo,
ecco, allora,
per l'educazione.
Io volevo solo dire una cosa che si dice in 30 secondi a proposito di questo tema dell'educazione. Qui il problema è che sono venuti meno proprio, non i contenuti dell'educazione, i luoghi formativi fondamentali, famiglia, scuola, che poi dovremmo anche aggiungere azienda, cioè il posto di lavoro, anche il lavoro è un'esperienza antropologica fondamentale, non hanno più la funzione, sono venuti meno loro, cioè la famiglia non c'è sta più, ogni famiglia ci stanno. In una famiglia i figli sono di tre padri diversi, e che ne so, la scuola non è stata cancellata, mi dicono, certo. L'educazione civile che era materia di studio è stata tolta proprio dopo. La storia si finiscono, non so,
perché questo è proprio la società liquida che porta a questo.
Ma la cosa più grave è che mentre prima tra, per esempio, famiglia e scuola c'era una forte solidarietà, cioè se un ragazzo portava arrivava con una nota era una tragedia per lui.
Rispetto,
oggi se arriva con una nota e l'indomani i genitori stanno lì a protestare con
sì,
la fa i sindacalisti dei ragazzi, per cui sono macelle,
certo.
Allora scusa, finisci.
Ho finito,
grazie. Pino mi ha chiesto una parola.
No, spero di riuscire
poi
a fare ordine.
Chiedo anch'io.
Spero di riuscire a fare un discorso ordinario, perché effettivamente l'argomento è vastissimo, tanti riflessi. Però vorrei partire da una considerazione iniziale che sarebbe entrare nel discorso di Francesco. Se ci pensiamo bene, la parola, che poi si organizza anche in un linguaggio secondo regole ben precise, è un mezzo di comunicazione, cioè serve per portare fuori sentimenti, impressioni, visioni e comunicarle a qualcun altro, altrimenti la parola non ci sarebbe di per sé un bisogno. Quindi voglio dire che quello che regola poi la parola come mezzo di rappresentazione di una realtà o interiore o esteriore è un codice, è una convenzione, cioè chiamiamo linguaggio, regole del linguaggio, grammatica, logica, chiamo. E ogni complesso, diciamo, umano ne ha uno. Alcuni derivano gli uni dagli altri, hanno regole comuni, però questo permette anche di capirsi. Ecco, in questa rappresentazione da parte della parola della realtà interviene un elemento di violenza, sottolineava Francesco, no? Spesso la parola non rappresenta, la parola che dovrebbe rappresentare sinteticamente una realtà non la rappresenta, perché magari quella realtà non c'è proprio o perché è diversa, ma quella parola serve in qualche modo a illudere che ci sia, cioè si violentano le parole, in altre parole, le si usano, le si piegano a rappresentare una realtà che non c'è. Un esempio proprio eclatante, sono io, è il politico, no, che esce sul balcone e dice abbiamo vinto la povertà. Perché c'è abbiamo vinto la povertà? Oppure abbiamo assicurato reddito a tutti i poveri, no? C'è finalmente oggi la libertà che ieri non c'era. Cioè, vedete che il linguaggio è violentato, insomma, non risponde più alla sua funzione, tra l'altro, perché ed è uno strumento di potere. Quindi c'è una certa spregiudicatezza, e questo dipende dal grado di spregiudicatezza nell'usare il linguaggio. Allora c'è un problema di verità, di menzogna, di spregiudicatezza, di fini da raggiungere. Chi è che dovrebbe abituare ad usare un linguaggio, appunto, è il problema, diceva Giulio, momenti meno un po' che hanno ceduto i pilastri dove prima si faceva in modo che il linguaggio delle persone corrispondesse alla realtà interiore propria, perché c'è quello pure che si presenta come se avesse sentimenti di democrazia, in realtà la sta piegando, no? Usando gli stessi strumenti della democrazia, la sta piegando a tutt'altro. Quindi sono di meno proprio anche i luoghi dove c'era un controllo di questa corrispondenza, un controllo della crescita. E le parole una dall'altra, insomma, si divergono. Ogni parola è segnato proprio, lo sanno bene tante professioni, per esempio quelle legali, dove una parola detta in un certo modo, messa in un certo modo, cambia completamente il senso di un discorso, addirittura la punteggiatura, capito? Questo però lo dicevo proprio per dire che, a mio avviso, quello che oggi è tragico, per questa spregiudicatezza, io lo noto dentro proprio i discorsi dei politici, la spregiudicatezza nel linguaggio, no? Lo sanno benissimo che non c'è quella realtà, però usano appunto quel linguaggio, quell'espressione per rappresentarla come se fosse già realizzata, e questo per il consenso. Non ne parliamo poi di come questi effetti vengono amplificati e portati fino ai livelli dove c'è meno difesa, proprio dai mezzi di comunicazione, che giocano un ruolo notevolissimo. Basta guardare per esempio nei talk show, o comunque in questi dibattiti, anche che si presentano dibattiti scientifici, come dire, aizzano sulle frasi per creare il contrasto e suscitare interesse. Allora c'è veramente quello che Francesco denunziava dall'inizio, una violenza appunto sulle parole, un uso per perseguire fini personali e in genere fini di potere, cioè fini non di servizio, come saremmo chiamati a fare come cristiani, no? Usare il linguaggio, la conoscenza, portarla fuori per fini di servizio, invece si fa per fini di potere, per fini di acquisizione di dominio appunto sugli altri. Adesso io mi fermo solo qui per dire, oggi sono veramente molto colpito e negativamente da questo dilagare, da questa mancanza di morale appunto nel linguaggio. E noi come cristiani forse dovremmo testimoniare in qualche modo, ecco, come però.
C'è un aspetto di cui non si parla mai, c'è un aspetto di cui non si parla mai, che mette proprio il carico da questa situazione negativa di crisi, che la realtà, che noi, il tempo che ci è stato dato da vivere, è caratterizzato dai rapidissimi cambiamenti. Cioè, i cambiamenti ci sono sempre stati nella storia, però quello che prima avveniva in 20 anni, mo avviene, cioè, quando la realtà che ti circonda, che devi governare, quando i processi di cambiamento che devi governare sono rapidamente cambiano, è ancora più importante la formazione, la riflessione, l'approfondimento, eccetera. Cioè io lo vedevo anche nel mio lavoro, quando ci sono delle cose che tu devi cambiare, fai il programma, schiacci il bottone, il cambiamento è fatto. Ce ne sono altri che devi chiamare persone, le devi convincere, le devi spiegare il cambiamento che devono attuare, li devi provare, no? E tutto questo invece viene meno proprio nel momento in cui c'è più bisogno. La prima cosa che fanno aziende, partire, tagliare la formazione, i costi della formazione sono i primi che si tagliano.
Anche il sindacato.
Il sindacato, cioè, tutti, la prima cosa che fanno è tagliare la formazione.
Veramente 10 secondi per aggiungere una cosa di cui mi ero dimenticato.
Okay.
I giovani, 10 secondi. i giovani oggi sono anche disabituati a trovare le parole giuste per esprimersi, perché mi arrivano messaggi emoticon, quelli che chiamano emoticon, cioè non è che dici ah, sono contento, aderisco, ma magari dici no, ho una faccia o con un occhio chiuso e un altro no, o con un applauso, sì, sì, con un applauso
all'essenzialità,
ecco.
Allora,
però
a volte sono ambigui anche
il tipo, è proprio il linguaggio del bambino. Scusate,
una battuta di Vittorio,
poi
dopo
ci sono io.
No,
vedo tre imbarazzate, c'è Pino, Antonio.
Io volevo dire un'altra cosa, così, per Transenio in sostanza, non per breve. Magari non sono capito. Allora, sul problema della formazione, ma anche sulla scuola. Domandatemi una cosa, da 50 anni a questa parte, dalla crisi, non so, dell'università, dopo il 68, non dico, non voglio parlare del 68, ma come diciamo data prima e dopo. Allora, tutte quelle che vengono chiamate materie umanistiche, facoltà umanistiche, filosofia, lettere, storia, pedagogia, anche un po' la storia dell'arte e via scorrendo, no? Quando si parla di formazione, tutto il personale che oggi ha fatto in questi anni, anche in buona fede, senza chiedersi mai perché, ci ha fatto insomma l'università, questo va insegnato. E allora, tutta questa formazione che si è stata, altro che la televisione in via scorrendo, le televisioni e le cose tecniche sono frutto di questa formazione. Faccio un esempio. Io, da anni, ho combattuto aspramente contro un principe della formazione così generale che è entrata nella testa di milioni e milioni e milioni di insegnanti, di gente che fa cultura, che va in televisione, di quello che fa il terzo programma radio, capite, cosa dite in Rai 3, quello che si fa tutta la città ne parla ogni mattina, capite? Tutta questa gente su chi si è formata. Vi faccio un solo esempio: in Italia uno che è il principe, un ex cattolico, ex completamente ateo, per me un fetente.
Ma chi è?
È Umberto Eco. Allora, quando i professori andavano a scuola e facevano leggere il nome della rosa dicendo che così capiva meglio il Medioevo, io mettevo a ridere. Quel romanzo non parla del Medioevo, è una fantasia inventata del Medioevo, ma parla dell'oggi. Cioè, le parole sono pura nomina, soltanto nomi. Non esiste la realità, la realtà. Filosofia, Jean Foucault, tutti, Derrida, tutti quelli che hanno influenzato, Cacciari, tutti quelli, l'altro di Vittorino.
Cacciari non si dice.
Massimo Cacciari.
Un credente, un dialogante.
Non sto parlando di credenti.
Dialogo.
Questi no, questi qui sono tutti quelli che hanno influenzato in campo formativo. È veleno, ma veleno all'ennesima potenza. Quando uno studente va all'università, dice c'è il tuo corso di filosofia teologica, Nietzsche,
Vittorio, scusa,
ma cosa sapete che vuol dire? Si può leggere
il tempo, anche se tutto il tempo
per però questo
no, che
finisco, però ditemi, rispondetemi voi, però diciamo, dite, se c'è un problema allora ci mandiamo altrove. Cioè, chiediamo un po' persone competenti che parlano di questo. Allora, io farò qui a sempre a fare il rompiscatole. Ditemi una cosa: se parliamo di formazione, che cosa vogliamo dire? Quale formazione, quali contenuti, quale metodologia formativa e quale atteggiamento che ogni persona che viene formata deve avere per il confronto della realtà? Ma non perché ha delle cose da imporre, perché c'è uno stile diverso di affrontare anche i problemi. Questo che è molto importante, il modo di porsi dinanzi all'essere, alla realtà, quale che sia.
Quando avrò la parola ti risponderò, no, no. Su che cosa intendo per formazione, oh. Dai.
Non c'è un'azione.
Io non
ho fondamentale.
Poi Antonio.
Discasso sempre, la vita.
Io se dice così, il discasso.
Cioè, mentre sentivo mi tornava in mente cosa è successo a me sostanzialmente dal punto di vista formativo. Io ricordo che anche in azienda ci chiamavano al cambiamento, e cambiamento era adeguamento alla cultura dominante, questo sostanzialmente era, perché alla fine qualsiasi iniziativa ti riportava a tornare, diciamo, a seguire cose che io mi sentivo molto a disagio, perché vivevo questa contraddizione forte. Poi qualche volta con Pio me ero confidato, dice Pino, bisogna essere sempre allerta, no? Come sentinelle, citava Lazzati, no? Che diceva,
certo.
Però anche questo mi viene in mente dalle vostre cose, questa considerazione personale, dove alla fine poi ti accorgi che vieni travolto, no? Nonostante il tentativo di arginare, diciamo, questa è una riflessione che mi veniva, nello stesso tempo la difficoltà poi nella quotidianità di tenere viva questa luce, questa sentinella nel contesto familiare. Famiglie, diciamo, che crescono, nipoti, dove vedi che questo, come ero stato travolto io allora, adesso vedo che anche fin da piccoli bambini vengono travolti da queste cose in modo pesante, e i genitori li tirano tra di loro. Vengo da una settimana pesante dove è venuto fuori questo sostanzialmente. Praticamente alla fine proprio il tentativo di educare i bambini porta al conflitto, cose che succedono anche a me un po', però ecco, vederlo nei figli diventa pesante.
Grazie.
Antonio.
Io stavo pensando adesso, per esempio, proprio al titolo dell'incontro, crisi della politica, partecipazione e coscienza popolare. Cioè qui anche queste tre parole, politica, partecipazione e coscienza popolare, anzi, politica, partecipazione e coscienza popolare. La partecipazione è completamente cambiata, è che sono cambiati i mezzi di comunicazione, quello che abbiamo detto. Cioè i media adesso sono potentissimi, una volta c'era il tempo di digerire qualcosa, adesso non c'è tempo di digerire. Il telegiornale delle 11 è diverso da quello delle 11:30. Alle 11:30, se la notizia precedente non è stata in qualche modo ben propagata, è chiusa, è finita, per cui puoi dire tutte le cazzate da sto mondo, passano, a voglia si cercano di trovare dei rimedi, no? Facciamo il fact checking. Cioè che controllo? Cioè, c'è uno in regia che deve controllare i fatti. Quello ha detto ci sono 5 milioni e magari una cazzata, no? E allora c'è uno di là col telefonino che col computer che va su digita su Google se il PIL è aumentato di 3 miliardi o 2 miliardi e mezzo per quanto è stato messo su. Io ho messo, ci sono 600 autobus che sono due anni e mezzo che devono arrivare a Roma. Ogni volta che la signorina Raggi viene invitata in qualche tribuna di queste qui, dice sempre che ci sono 600 euro, 600 bus, dove stanno arrivando? Dalla Luna. E noi aspettiamo, come è buco, no? Aspettiamo che si riempiano da solo. Chi è che va a controllare? Che vuoi controllare? Allora, cioè, il fatto, cioè, il controllo dei fatti. Perché cioè, così diamo l'illusione che. Ma perché se sono coppie che vengono prese in giro? Tu inviti uno, allora ieri poi ieri sera vedevo allora che la pizza di fango del Botswana.
Che c'era quella comica.
La pizza di fango.
Sì, sì.
la moneta corrente, sì,
sì. Che la Cinzia Leone.
Quella famosa della Leone, no, in televisione, si erano inventati questa pizza di fango, no? Così c'erano, cioè, abbiamo due politici che fanno televisione, mettono il mango d'accordo. A chi è fa vedere per prima questa moneta strana, che è dal 1945 che sta lì. All'improvviso entra nel discorso così proprio giornaliero. Una stronzata.
No, questo, però è pur vero, questa moneta chiamata scorrendo, no? Esiste da allora. Però proprio qui dentro, qui in queste riunioni, io più di una volta non ho parlato della moneta questa qui, ma ho detto: qual è il livello di informazione che noi per primi abbiamo sulla situazione dell'Africa? Attento, dell'Africa. Quando ho detto che non abbiamo manco un rapporto neanche i vescovi. No, è così, questo qui, no, capito, è questo.
Se ci interrompiamo, non
è che interrompo. Vabbè, però diciamo, neanche io non sono d'accordo neanche di dire che tutto quello se lo dice uno allora è falso in via scorrendo. No, sto dicendo questo, ecco perché mi interrompo. Che devo fare?
Capito, però,
cioè, lo devo dire io, che attualmente in televisione.
Se chiedi la parola e poi.
Ma io per dire, diciamo. No,
scusa,
no, però diciamo.
Non
diciamo,
da rivedere tutto per, se vogliamo, poi se il fine è quello di instaurare una nuova partecipazione, una nuova, o l'inizio di una coscienza popolare o coscienza politica, come dovremmo dire noi, insomma, no? E mi veniva proprio in mente, cioè, due parole, cioè legalità e compassione. L'altro giorno mi arriva, come sarà arrivato a tutti voi, l'appello, mi pare che arrivato da te, no? Cioè l'appello di questa organizzazione Refugee. Sento il solito dibattito ieri sera tra una cosa e un'altra, e c'è la compassione e la legalità. Allora c'è tutto un, cioè questa chiusura di questo CARA qui vicino Roma, no? Sì. Ha creato proprio,
cioè, scusa, nel senso, compassione messa in contrasto con la legalità.
Con la legalità, perché? Cioè, perché a un certo punto si diceva no, da parte di chi ha autorizzato, diciamo, questa cosa improvvisa, eccetera. No, è così. Perché questo è nato alcuni anni fa in maniera irregolare. Allora si trovano tutti i punti. Si trovano tutti i punti per poter dire questo andava chiuso. Vabbè, perché non l'avete chiuso? Avete avuto 10 anni. Se sono 10 anni che questo è irregolare, allora perché adesso all'improvviso boom, li sbattiamo fuori?
Il decreto di sicurezza.
Allora vedete, il, cioè,
non è solo questo che, scusa,
sì,
io non è così,
scusa,
no, vabbè, però non siamo stati, no.
Io dico così, la parola, no. Fra poco te la
faccio
subito dopo di lui,
altrimenti non siamo
per te la subito di lui,
ma io sto dicendo,
altrimenti una volta parlato di Berlusconiano, adesso, cioè, scusa, io non voglio essere interpretato malamente su queste cose.
Ma lascia parlare prima,
va bene, ci continuiamo.
Questa non è una cosa mia, poi chiunque può avere un'altra, sicuramente io c'è la libertà, no? Di chi è un apporto, cioè per me, a me ha fatto questa sensazione, cioè di sentire, cioè, persone che dicono ma anch'io soffro, a me mi viene il magone, ho capito, cioè tu stai per ammazzare una persona e dici in televisione mi viene il magone, cioè, io pure sono una buona persona, ho capito, ma che stai facendo? Cioè come si mettono insieme le parole, diciamo, compassione, cioè tu allora, cioè, te viene il magone, un po' di compassione la dovresti avere, no? Siccome probabilmente o dietro non c'è niente, non c'è esperienza di non c'è storia, non c'è memoria, non c'è niente, allora a quel punto lì la compassione cala, non se ne parla proprio, prevale la legalità, dice, io metto in atto, cioè è una cosa legale che vogliamo, e allora a questo punto qui diventano tutte false, perché sono tutte giuste, sono tutte sbagliate. Se quello vuol far prevalere la legalità, ma perché fa prevalere la legalità? Perché l'altro c'ha il decreto e quello deve passare, allora passa tutto. Poi non c'è modo di discutere tanto. Poi interviene un'altra che dice ma il buonismo, la cosa così, allora sentiamo pure te, che tu so che sei un'altra politica, eh? Eppure questa si presenta che dovrebbe essere una buonista, perché in altre trasmissioni si è data da fare per le signorine vessate nella Sicilia, hanno fatto due o tre trasmissioni sulle signorine che c'erano mucche e cose, allora tu che hai fatto? Hai avuto compassione, sei andata giù, lì c'è la mafia dei pascoli, tutta sta roba qua, fai 3-4 trasmissioni, che sei andata a fare?
Ma chi era? Questa non ho... L'onorevole. L'onorevole. L'onorevole, quella che ha... del PD e lei è...
Sì, come Gironi.
Di Girolamo.
Ah, di Giro.
Ah, perché dopo...
Ma io non è... Per me sono tutte le cose... Minimo, cioè, deve essere proprio tranquillo. Di contraddizione, insomma.
Perché lei
tu sei andata a fare la stessa cosa giù, sei andata giù per accreditarti come giornalista, sei andata col microfono aspettando il sindaco, che sì. Vieni giù o non vieni, vedi, io mi sto battendo queste tre signorine, cioè è tutta una cosa falsa,
della mafia quelle, poi tra l'altro.
E caro Giletti, tu ma che cosa stai facendo? Stai utilizzando per il tuo interesse, no, parlate con c'è... Giletti, e Giletti risolve i problemi. Io non mollo, le signorine stanno là, stanno lì,
quegli altri continuano a pensarlo.
E tu fai la missione, poi dopo mezzanotte, dopo che hai trattato le elezioni, cosa c'entra quello e l'altro, escono fuori i trans, i mignotte, i cosi, quelli che si abboffano delle carte, tutto quello che sono. Ma insomma, cioè, a questo punto diciamo, di che si vuole parlare? Siamo in mezzo a un pateracchio di cose, cioè tutto un miscuglio, non si capisce niente. Siamo una miseria, ci sono 5 milioni di cose, poi ci sono quelli che si bevono 1500 euro a notte, 2000 euro per una bottiglia di whisky, quella, c'è una cosa proprio che ti sbattono in faccia, tutto fa brutto. Quindi, questo è l'esempio di come le parole, altro che parole, tutto utilizzare. Il potere veramente ci vorrebbe, cioè, un attimo, fermiamoci allora, e riflettiamo su queste cose.
Grazie Antonio. Scusa, c'era il Bode.
No, questo è un problema che l'anno scorso l'avevo fatto dire, pensavo che quando c'era anche Franco, questo problema dell'Africa, e quindi ne abbiamo parlato qua, io al contrario al modo come veniva affrontato. È questo grosso problema della cosiddetta emigrazione di questi popoli, che per la maggior parte sono popoli africani, poi c'è un po' che viene dall'Africa, c'è il Centro Asia e un po' dal Medio Oriente, per causa di diversissimi. Io parlo dell'Africa adesso, l'Africa nera e l'Africa araba. Chiaro? Voi non sapete, forse sapete, può darsi che non sapete i rapporti che ci sono tra gli arabi, cioè Israele sopra, e gli africani del centro e del sud, eccetera. I maggiori schiavisti nei confronti dei neri sono gli arabi, questo da sempre, anche quando c'è stata la vecchia emigrazione del popolo, diciamo, coloniale francese, olandese, inglese, eccetera, eccetera. I negrieri, la parte, diciamo, dalla costa lì era gestita da spagnoli, olandesi, eccetera. Ma prima che arrivavano sulla costa, i negrieri erano gli arabi che andavano presso le popolazioni africane ad andare a tutti. Ed è un problema molto, molto complesso.
Erano anche i negri stessi, diciamo.
Una parte
sì, certo, come anche oggi i negri stessi sono quelli che fanno, che portano le persone alla, che li guidano dal Senegal, dal Camerun, dal Ghana, dal Togo, dall'Alto Volta, adesso Burkina Faso, gli è stato cambiato anche il nome, e c'è un motivo che hanno cambiato il nome. Verso allora, come ha fatto? L'ha fatto però per poche volte Pio. Questa cosa, che una volta per parlarci dell'Islam, quando già questo problema era presente, quindi parlo di 20 anni fa circa, chiamò un padre gesuita, credo che sia gesuita, ma comunque un padre che era direttore dell'Istituto Pontificio per gli Studi Arabi. Mi ricordo di Abomizia, non mi ricordo bene, una volta o due volte, una volta sicuramente, quindi una relazione che non la ricordo. Di pienissima verità, da competente sul mondo arabo e sulla cultura araba e su quello che è la religione musulmana. E non si può, adesso addirittura siamo arrivati al reato di islamofobia. Non si può dire la verità sull'Islam. Non per accusare il Dio scorrendo, ma per descriverlo per quello che è. Sia storicamente, sia nelle divisioni attuali, sia in quello che succede nei cosiddetti paesi arabi, sia dalla parte interna sia dalla parte esterna, cioè in noti, scompartimenti in noto dall'esterno nei rapporti con l'Occidente. Quello che sta succedendo è che le cosiddette primavere arabe, chi le ha montate? Ma chiudo qua tutti questi problemi. Allora, sul fatto di quella cosa delle, quindi sul fatto delle migrazioni, e come siamo a chiamarli? Se vogliamo farlo, io non so perché, perché se noi leggiamo, io vedo il giornale, l'altro legge la televisione, quello vede il coso, quello vede quest'altro, a me tutte queste chiacchiere, a me personalmente non mi interessano. Ecco perché io non vorrei manco parlare. Io, se ci sono persone competenti, si chiamano e ascoltiamo. Queste informazioni. E ci stanno.
Ecco, io vorrei una persona competente che ci venisse a ricordare. Allora, a parlare di che cosa hanno fatto gli italiani in Somalia,
sì,
in Etiopia,
cose
e in Libia.
Cose
è chiaro?
Cose passate,
grandissime, grandissime.
Visto? Grandissime. Cose, ascolta.
Perché di questo non ne sento parlare mai.
Non lo so benissimo. Guarda che sono proprio su questo che sto dicendo. Ho letto forse più di qualche libro. Proprio su questo che stai dicendo. Sì. Non gli altri sul giornale, l'articolo fatto sul giornale. Attenti! Se lì a casa mia c'è un piccolo, quando fu allora al tempo di Pio, addirittura ci fu la signora Bonino che andò al massimo in Egitto perché voleva conoscere l'arabo, e invece era, perché era la fase in cui si preparavano le primavere arabe. Allora, da quel momento in poi c'è una piccola, addirittura una storia del pensiero filosofico arabo. Guarda tanto, si ferma verso il 14 secolo, dopo sono studi giuridici. Al 14 secolo non c'è più un pensiero filosofico arabo. Molto strano. Molto strano. Ma questo qui non c'entra.
Interruzione.
Non mi ha fatto finire che io volevo parlare del fatto della moneta. Questo fatto della moneta è una cosa molto, ma molto grave. Proprio, e riguarda 14 nazioni, non tutta l'Africa, che sono sotto la Francia. Alcune sono entrate, sono uscite,
se ti fa poco che parla 3 ore,
allora finisco con la quale. Finiamo. Allora, c'è questa qui, vogliamo parlare di immigrazione, chiamiamo qualcuno che ha studiato, che non sia gente di partito, ma professore università che insegnano queste cose. Va bene, non però, sì, nei giornalisti.
Il programma già ce l'abbiamo.
Scusate,
eh? Il programma già ce l'abbiamo.
Dunque, scusa, allora, scusa, aspetta un attimo. Adesso do la parola a. Io rinuncio. Do la parola a Francesco, una decina di minuti, 15, in modo da riprendere alcune cose. Qui non ci abbiamo. Però vorrei ricordare a Libori e a tutti noi, a parte che ce l'abbiamo il programma, quindi, ma non è tanto questo che ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, ma siamo anche dato dei possiamo aggiornarlo. Il punto è che c'è un metodo sul quale vogliamo lavorare, quindi con tutti i suoi limiti. C'è tutta una parte, per esempio, che riguarda queste situazioni, se tu ci dai delle indicazioni di testi, di cose, li passi a Tonino, Tonino ce li dà a tutti in modo che ce li possiamo guardare. E che possono entrare nella nostra riflessione documentata. Ma c'è un'altra cosa ancora, la finalità di questi nostri incontri è limitata, se volete possiamo ridiscuterla, però è quella di cercare di riflettere alla luce della parola di Dio, in questo caso il tema della politica, il tema della crisi, in cui arriveremo anche a piccolissime riflessioni, ne sono voluto fare tante belle, interessanti, che ci aiutano per crescere nella vita di fede. È molto piccolo. No, per ora abbiamo, soprattutto quest'anno, abbiamo escluso, probabilmente possiamo rivederlo l'anno prossimo, di chiamare delle persone per approfondire un tema, pure è importante. E abbiamo privilegiato quest'altro metodo e quest'altra finalità. Io mi ricaccio a cose che abbiamo discusso insieme, che abbiamo scelto insieme. Prego.
Sì, io diciamo volevo anche dire una cosa mia personale prima di concludere. Questo della manipolazione del linguaggio, dell'uso delle parole, come dire, truffaldino e ingannevole, è stato sviscerato parecchio, insomma, in tutti gli interventi. Ecco, io volevo così raccontare un episodio che secondo me un po' fa capire quale può essere un effetto grave della manipolazione delle parole. Voi sapete che c'è quel sito su internet che si chiama YouTube, che è un sito dove chi vuole carica dei video che tutti gli altri possono vedere, e io spesso mi diverto a vedere un po' di video, anche perché alcuni raccontano cose interessanti, esperienze di vita vissuta, insomma. In particolare, una volta ho ascoltato, insomma, il racconto di una ragazza russa che adesso vive in Italia, e così raccontava un po' quello che era successo nel suo paese d'origine. Per esempio raccontava anche del cambiamento di regime, dell'avvento della democrazia. Quello che diceva è interessante, però secondo me è anche un po' preoccupante, perché questa ragazza è un po' vittima, un po' appunto della manipolazione delle parole, di quello che dicevamo. Secondo me ha subito sia la manipolazione precedente del regime dittatoriale comunista, pure abbastanza potente. Secondo me si somma anche la manipolazione dell'attuale dell'attuale sistema di potere in Russia,
e in più si somma anche la mia manipolazione della nostra cultura occidentale. Lei praticamente raccontava che prima, sotto il comunismo, le persone si aspettavano tutto dallo Stato. Le persone dicevano lo Stato ci deve questo, lo Stato ci deve quest'altro. E lei, questa ragazza, diceva: i miei, diciamo, compatrioti non hanno capito che con la democrazia lo Stato non deve più niente a nessuno. E quindi esprimeva quest'idea che la democrazia è uno stato di cose in cui ognuno si arrangia da sé. E io mi chiedo, con questo concetto della democrazia, come si interpreta la realtà?
Anche noi per anni abbiamo detto abbiamo Stato, o no?
Anche
noi in Italia, alcuni progressisti, dopo la caduta del comunismo, e non hanno avuto neanche il buon senso, neanche la capacità, Ovetto e compagni, di andare in televisione e fare autocritica. Compagni significa che c'è un sacco di compagni, forse anche tra di noi, di fare autocritica. E quindi, da allora in poi, qui in Italia, c'è stato meno Stato, basta. Anzi, il signor Prodi ha prenduto tutto l'IRI.
Dalla qualità
tutto, non abbiamo più niente. 25% di industrie massacrate. Questo è il discorso. Perché questo paese, perché dobbiamo dire cose, diciamo così, non ce ne siamo sopra su tutto così?
Sì, ma che stai dicendo una cosa, che sei d'accordo con lui?
No,
sei d'accordo così, nella sostanza del
rapporto. Perché adesso dici che Putin dice c'è la democrazia, non è vero. Ma Putin sì, qua addirittura a farci in modo che venisse detto Trump.
Vittorio, se hai la pazienza di ascoltare. Lui ha detto proprio questo, e quella è una pseudodemocrazia. Come prima era una pseudodemocrazia, come adesso è una pseudodemocrazia.
Vabbè,
dai. Allora, io penso, appunto, come diceva Antonio, bisogna ripartire dalla riappropriazione dei significati autentici delle parole per iniziare una nuova politica. Io penso che in qualche modo bisogna andare anche oltre, cioè bisogna riappropriarsi delle parole, ma anche riflettendo possono, come dire, emergere, possiamo renderci conto di significati nuovi che prima non, di cui prima non si era reso conto nessuno.
Scavare di più,
esattamente. E poi, diciamo, qua riflettendo su queste parole, ho visto che, diciamo, ne sono emerse altre. Ossia, queste parole ci hanno rimandato ad altre parole, forse più fondamentali. Per esempio la verità. La verità è effettivamente qualcosa che sta alla base del linguaggio, dovrebbe stare alla base dell'uso delle parole, cioè ci può essere un uso delle parole onesto, da questo punto di vista, vero, e un uso delle parole volutamente truffaldino, un uso delle parole fatto apposta per ingannare le persone. E quindi di qua è il rimando alla verità, la necessità anche di chiarire. Chiarire questa parola in modo che possa, che poi da questa parola si possano riscoprire anche le altre. Qua nel libretto c'è una scheda sulla, sono due schede sulla parola verità. L'altra parola che è emersa è potere. Potere, anche sul potere c'è una scheda. Ora, potere soprattutto perché del potere ce ne ha parlato tanto Pio, il discorso sul potere era quasi sempre l'inizio dei suoi discorsi, sembrava quasi il suo punto di partenza. È vero che un po' il significato Pio in qualche modo lo dava un po' per scontato. È chiaro che lui non si riferiva al potere nel significato generico di possibilità di fare delle cose, capacità di fare delle cose, e diciamo era un po' sottinteso che il potere per lui era un potere inteso in senso negativo, come appunto se vogliamo riferirci alle parole di cui parliamo oggi, appunto il potere di negare la libertà, per esempio, il potere di levare la libertà alle persone. Io penso che insomma, ecco appunto, vedo come il riflettere su queste parole rimandi ad altre parole più, come dire, ad un livello di priorità, di generalità più alto, su cui forse è utile tornare anche. Io diciamo ho voluto riferirmi a questo lavoro che è stato fatto negli anni passati sulle parole, anche perché penso che sia importante la memoria, soprattutto ricordarsi uno di quello che ha fatto. Come dire, agire nel presente ricordandosi di quello che hanno fatto altri nel passato, ma anche di quello che ha fatto la persona stessa. Ecco, c'era un anno di riflessione che proprio abbiamo dedicato con Pio al tema memoria e coscienza politica. Poi a me aveva colpito molto quel discorso della Ginsburg sull'insegnamento delle grandi virtù e delle piccole virtù. E a me aveva fatto pensare al confronto fra grande politica e piccola politica. A che cosa mi ha fatto pensare? La grande politica è appunto la politica basata su questi valori, sulla volontà di intenderli in maniera autentica e volerli affermare. Poi c'è una piccola politica che spesso acquista un aspetto abbastanza meschino, fatto di una serie di strategie, di tattiche, di interesse per delle cose secondarie, dice come apparire, presentarsi in un certo modo per avere un po' più di consenso, per ragionare in termini puramente strategici, tattici, per, senza aver chiaro nemmeno degli scopi precisi. In questa piccola politica, ecco, i valori di cui abbiamo parlato sono dei meri strumenti, dei meri espedienti per cercare di ottenere consenso, per cercare di essere ascoltati. E quindi in conclusione direi che forse nei nostri incontri futuri potremmo tenere proprio in considerazione questo, la possibilità appunto di una piccola politica e di una grande politica. Poi è chiaro, come si diceva, anche così degli elementi si diceva anche le piccole virtù sono necessarie, importanti. Sì, anche in politica nessuno può dire che non sia importante preoccuparsi del consenso, fare propaganda. Però è importante se visto se è fatto nell'ottica della grande politica. E poi un'ultima cosa che mi colpiva è quello che diceva Antonio, c'è il problema della manipolazione delle parole. Però c'è anche un'altra cosa inquietante, cioè di vedere ognuno di questi aspetti, libertà, fraternità, uguaglianza, bene comune, solidarietà, ognuna delle cose che abbiamo preso in considerazione, di vederle come isolate l'una dall'altra. Questo aspetto di essere monodimensionali, monotematici nel ragionare e nel rapportarsi alle realtà è uno dei problemi della politica, ma anche della società, della cultura. Soprattutto spesso è la deformazione professionale che porta a questo.
Anche le professioni.
Uno viene portato a considerare i problemi solo a partire da un aspetto, per esempio l'aspetto della legalità, oppure diciamo per esempio pensare alla libertà senza tener conto di altre cose, per esempio senza tener conto dell'uguaglianza, della fraternità,
la libertà altrui.
Diceva appunto Antonio, tener conto solo della legalità senza tener conto della compassione. E quindi lo sforzo è anche cercare di avere una visione insieme di tutto questo. Forse appunto questo serve, come dire, trovare un principio unificatore superiore, quindi, come dicevo prima, dei concetti anteriori, precedenti, come la verità, il...
un progetto e non un contratto.
Okay. Sostanzialmente
grazie Francesco, davvero questo sforzo anche di sintesi, e che ci rinvia, ecco, guardate, non dico adesso. Dopo tutta la discussione, credo che i temi della prossima volta sono strettamente legati, perché lì proprio ci sta le parole viste nella loro contrapposizione, includere, escludere, cioè potere per
giocare o giocarsi, servire o servirsi.
Quindi possiamo poi continuare, approfondire, insomma, quindi pensiamoci su, invito, come dire, a rivedere anche quegli aspetti. Se ci sono dei documenti adesso suggeriti, li suggeriamo, ve li mandiamo, ce li mandiamo, che ci aiutano poi nell'introduzione, che affidiamo, e lo ringraziamo per questo sforzo, perché non è poco oneroso, di Francesco, per quest'altra volta, quindi in quanto lo consideriamo, come dire, una prosecuzione.
Cioè anche parlare di lui anche questo.
Sì,
sì, perfetto.
Se posso dire una cosa velocissima, è che oggi, come dire, accende della verità, mi è venuto in mente che ci sta una cosa che non ho mai capito, che adesso oggi mi sembra di aver capito. L'incontro Gesù e Pilato, no? Gesù e Pilato, lui dice, parla della verità. E io ho detto, ma che c'entra la verità col potere, perché con questa fase finale di Gesù? Non l'avevo mai capito. Oggi credo, anche grazie alle cose che ha detto Liborio, alle cose che abbiamo ripreso molto di noi, in particolare alla fine anche Francesco, è un elemento molto importante, perché non ci porta lontano, anzi ci porta più vicino a contro la mistificazione, a cercare di capire bene quello che siamo, quello che vogliamo essere, quello che è il nostro credo, che è il nostro battesimo e così via, che ci impegna a fondo. E per un minuto c'era Giulio che voleva leggere un passo del Vangelo, credo sia legato a questo.
Questo
allora,
è questo qua.
Allora che può essere
è proprio questo.
Poi aspetta. Poi fatto questo, ci diamo ancora un minuto di silenzio e concludiamo con alcune preghiere personali o con una parola che in particolare ci portiamo via e che poi riportiamo a un Padre nostro che insieme cerchiamo di riprendere come momento in quale facciamo confluire i nostri disagi, le nostre speranze, i nostri desideri, la nostra preghiera. Prego Giulio.
Dunque è la versione di Giovanni del Passio, insomma. Quando Pilato vuole sapere, ma tu sei re, sei re, interessa sapere, no, a lui interessa l'aspetto politico. Quando dice che non sono re, io sì sono re ma non di questo mondo, lui si tranquillizza,
si rilassa.
Praticamente era la cosa che lo no? Tu rispose Gesù, tu lo dici, allora Pilato dice, ma allora sei re, tu lo dici. Io sono re, per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato, ma che cos'è la verità? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse, io non trovo in lui nessuna colpa. Dietro a voi l'usanza di liberare uno, e c'è quelli dicono Barabba, crocifiggi. Allora Pilato fece prendere giù, lo fece flagellare, i soldati trecciata la corona di spine, eccetera, eccetera. Poi fa ritornare, ecco l'uomo, vedete, quello che vi spaventa, eccolo qua l'uomo. Al vederlo i sommi sacerdoti, le guardie gridarono, crocifiggilo, disse loro Pilato, prendetelo voi e crocifiggetelo, io non trovo in lui nessuna colpa. Gli risposero i giudei, noi non abbiamo una legge noi abbiamo una legge, secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole Pilato ebbe ancora più paura, ed entrato di nuovo nel pretorio disse a Gesù: ma di dove sei? Ma Gesù non diede risposta. Disse allora Pilato: non mi parli, non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Rispose Gesù: tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. Cioè il potere
inteso. Non vogliamo commenti. Allora, un minuto, diciamo un po' di rasserenamento personale, e poi chi vuole faccia una piccola, può fare una piccola preghiera o indicare con una parola, non so, una cosa importante che c'ha nel cuore, che si porta via come prosecuzione, poi proprio modi di conclusione, insomma, personale, quindi senza nessuna imposizione ad altri, e ognuno esprime la sua esperienza, il suo vissuto, che rispettiamo, che consideriamo importantissimo. Io mi porto via, come dire, vigilanza e discernimento, perché si vede che la realtà è sempre complessa e dobbiamo avere la pazienza di ricercare insieme, andando avanti anche come chiesa, come piccola chiesa, come parte della chiesa.
Io mi porto via la retorica delle parole, che bisogna pensarci bene prima di usare anche le frasi di convenienza in tante circostanze, per esempio se devi consolare qualcuno oppure esprimere opinioni, eccetera, perché ovviamente non esprimono un sentimento sincero, e quindi anche se sono dettate da buoni propositi, poi alla fine finiscono per non assolvere proprio niente, che manca la sincerità del cuore, diciamo, no? Personale.
Io chiedo al Signore luce per capire sempre meglio, e poi soprattutto forza e coraggio per fare un cammino che è in salita, come è sempre stato il cammino dei cristiani, quando è stato autentico, quando non è stato compromesso del potere, quando non è stato uso di potere, ma è stata autentica messa in pratica della parola di Dio, del Vangelo, è sempre stato contrastato, è sempre comportato grossi rischi. Per cui chiedo al Signore luce per capire e forza per mettere in pratica quel poco che posso fare io nella mia posizione, per risalire una china che comunque è in salita, ripida.
Io chiedo al Signore di aiutarmi in questo particolare momento a trovare le parole. Chiedo al Signore di aiutarmi per trovare le parole giuste e cercare di portare tanta pace, serenità, e far capire a persone che in questo momento vivono nell'ottusità, forse, e far capire loro che esiste la misericordia, esiste il perdono, e questo potrebbe veramente portare
pace e serenità in questo ripeto, in questo momento molto, molto ingarbugliato nella vita, ma più che nella mia personale, di quelli che mi stanno tanto tanto vicini, a cui voglio tanto tanto bene. Signore, io vi prego di questo e ascoltami.
Io volevo dire, Signore, venga il tuo regno e dona a tutti, tutti gli uomini la grazia di poterne fare parte. Io vorrei pregare il Signore perché aiuti i giovani genitori a trovare il linguaggio giusto per i loro bambini.
Chiedo al Signore di darmi lo spirito di fortezza e di umiltà. Per testimoniare la mia fede sempre e in ogni luogo, che non è sempre facile e non è.
Ecco, io chiedo al Signore di poter percepire la tua presenza anche in questi aspetti, diciamo così, negativi che ci appaiono, ci circondano, che non ci sembrano, che oggettivamente ci stanno, e di capire che lui comunque c'è e agisce comunque, insomma. Mi pare una cosa fondamentale per andare avanti.
Io vorrei condividere con voi un momento di ringraziamento per questi momenti, come dire, di comunione che viviamo, e anche il conforto di un salmo, adesso non mi ricordo come si dice: alla tua luce vediamo la luce.
Sì, io diciamo dall'incontro di oggi porto soprattutto una parola di quelle che abbiamo scelto, la compassione. E io penso che nonostante la manipolazione delle coscienze attraverso il linguaggio, la manipolazione anche dei sentimenti, la compassione sia qualcosa di difficile da cancellare nel cuore delle persone. In qualche modo al fondo dell'animo si riesce a trovare sempre e può sempre essere risvegliata. E può essere, ecco, il punto di, ecco, partenza per un mondo diverso, ecco.
Non vorrei, ma voglio un cuore aperto, compassionevole verso la grande miseria umana.
Raccogliamo queste intenzioni, queste cose che ci colpiscono, che ci portiamo dal presso, e anche quelle che abbiamo dentro il cuore, insomma, chiaramente abbiamo voluto esprimere con il Padre nostro.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Roberto, no, volevo dire, io volevo esprimere, diciamo, il ringraziamento a tutte le persone che, come Pio, Stancari, Corradino,
i nostri maestri,
Castelli, che con il loro impegno, insomma, cioè che hanno impegnato, cioè, tutta la vita per discernere su questi concetti fondamentali, cioè dal rapporto tra fede e politica, il lavoro, la libertà, insomma, cioè sono quelli che nel tempo, insomma, hanno seminato,
hanno segnato.
E probabilmente non hanno ancora, cioè, visto il raccolto, diciamo, di, cioè, io mi accorgo che anche con questi incontri, insomma, con, cioè, il loro lavoro, diciamo, comincia a dare frutti, almeno, diciamo, quello che sperimento io, che vedo nel gruppo. Per quanto riguarda me personalmente, io devo dire semplicemente che avverto la difficoltà, i limiti, perché quello che è stato seminato precedentemente, cioè quando, fino a che non sono arrivato, diciamo, qui a Roma, dove pure, insomma, devo ringraziare anche, diciamo, chi mi ha aiutato nella formazione universitaria, insomma, anche quelli del campo laico, perché ho visto che anche in loro c'era la volontà di andare verso la verità, magari non quella a cui tendiamo noi, cioè la verità di Dio, perché, come diceva Pio, diciamo, noi abbiamo un solo padrone, e se ci leghiamo solo al padrone Dio, allora non abbiamo bisogno di andarne a cercare altri su questa terra, insomma, idoli che passano e qua e di là. Sì, ecco sì. Perché c'è la necessità di discernere, insomma, e poi andare ad attingere alla fonte, insomma. Cioè, tutte queste parole poi alla fine devono essere vagliate da, cioè, ci vuole un sigillo a prova di ogni limite così nostro personale, che penso che non ce lo toglieremo mai, ma del tutto, insomma, ma quello che ci deve essere è la tensione continua, insomma, a cercare, no? A essere ricercatori, e non si finisce mai, no? Mi ricordo che Pio diceva: se uno pensa di essere arrivato, insomma, dice io ho la fede, beh, allora, insomma, non si va da nessuna parte, perché, insomma, se uno ha già capito tutto.
Ok, grazie anche ad Antonio, scusa, forse sono precipitoso nel concludere. Va bene, buon pranzo, se ci divengono, lo dicevo anche agli altri. Il primo di febbraio ritorna Pino Stancari,
oggi
ritorna Pino Stancari, e quindi continuiamo martedì prossimo adesso, no? L'altro martedì, fra 9 giorni, 5 febbraio.